Felice di essere qui stamattina e di sentire questa esortazione proprio mentre venivo sul palco. Mi dispiace essere in ritardo, ma per i malati là nel retro, nelle macchine, come ambulanze, e io ho dovuto raggiungere quelli che non potevano entrare, vedete, prima di poter entrare. Ora, mi chiedo se la sorella che ha il piccolo, se lei non possa tornare questo pomeriggio. Voglio predicare anche stasera, se piace al Signore. Se lei non potrà tornare allora per la consacrazione, mentre sono rimasto così a lungo questa volta, ebbene, ditele che lei può portare su il bambino adesso, ma se potrà tornare questa stasera, sarebbe un po' meglio per noi. Ma lasciate qualsiasi cosa lei possa fare, qualsiasi cosa sia. Ebbene, lei non può tornare, porteremo il piccolo adesso per la consacrazione. E ora, tutti questi, mentre parlo, se lei vuole venire ora, e questo sarebbe il momento. Ora, stasera c'è una cosa molto speciale. Io voglio parlare stasera sull'argomento, un messaggio profetico di Signore. E questo è il tempo? Quindi, se piace al Signore, voglio parlare su quell'argomento stasera. È questo il tempo, Signore? O piuttosto, Signore, è questo il tempo? E poi voglio prendere questa opportunità in presenza della Chiesa, per cui sono accadute tante cose negli ultimi pochi giorni che evidenziano un qualcosa di grande che io non capisco. Ma noi sempre, le vie di Dio vanno oltre la comprensione degli uomini, quindi dobbiamo soltanto camminare per fede. Se qualcuno potesse spiegare il Dio, allora non sarebbe necessario avere fede, perché voi allora conoscereste, ma noi camminiamo solo per fede. E stamattina ho pensato che avrei provato a tenere solo un normale servizio evangelico, perché ho come cambiato idea dopo essere sceso qui e aver visto così tanti stare in piedi e aver aspettato così a lungo, e poi stasera forse qui ce ne saranno meno ed allora potrò andare avanti con ciò che voglio dire. Una cosa che mi piacerebbe annunciare, mentre molti di loro si trovano insieme, molti di voi insieme, è qualcosa che mi sono astenuto di annunciare nelle ultime due settimane. Si tratta delle vostre preghiere che sono state ascoltate riguardo il caso delle tasse che ho avuto con il governo. È sistemato. E quindi è tutto finito ora. Come molti di voi sono al corrente, ciò che avevano contro di me era per quegli assegni che erano intestati per la campagna, e comunque cercavano di dire che quelli emessi erano miei, e volevano farmi pagare 350 rotti mila dollari per essere di mia proprietà personale, e non lo erano. Erano della campagna, e la Chiesa sa questo, tutti voi sapete questo. E alla fine sono arrivati al punto che vi descriverò a grandi linee cosa è accaduto. Sono stati quasi da 3 a 5 anni, più o meno, quasi 5 anni, immagino, sul caso, e avanti e indietro, e la reputazione e altro, ma sono così grato che non abbiano potuto trovare niente contro di me, quindi non mi hanno potuto accusare per questo. Quindi non c'era niente per cui essere accusato, solo hanno detto solo la mia ignoranza. Io stesso, immagino, non sapendo molto della legge. Mi portavano gli assegni ed io li intestavo, ci mettevo sopra il mio nome per metterli nella campagna. Ma quindi, finché ci mettevo sopra il mio nome, essi erano miei, vedete. Non importa, dissero, è molto carino da parte tua questo, così, ma essi erano tuoi. E poi tu li davi alla Chiesa. Ma appena ci mettevi sopra il tuo nome, erano tuoi. Non importa per cosa servissero, erano intestati a te. Quindi, se qualcuno avesse messo là sopra dono personale, sarebbe andato tutto bene, ma scrivevano solo William Branham, vedete? E quando io ci mettevo sopra il mio nome, questo allora lo combinava. è stato tutto questo. Quindi essi erano, e poi finalmente con la preghiera, e poi non molto tempo fa, sapete, loro, ho avuto la visione che veniva un uomo grande, oscuro, fumoso, nero come il carbone, squamoso come un alligatore, muovendosi verso di me con dita di ferro. Avevo solo un piccolo coltello così, ed egli aveva su di sé governo degli Stati Uniti. Ed io non potevo far nulla, ero senza aiuto. E poi il Signore venne sulla scena, ed esso fu vinto. E vi ricordate quando ve l'ho detto tempo fa? E loro hanno offerto un compromesso l'altro giorno, e il mio avvocato, il signor Orbison, da New Albany, e Ice Miller, da Indianapolis, sul caso delle tasse, mi hanno chiamato e detto: vieni. E sono andato, il fratello Robertson ed io e mia moglie e gli amministratori della chiesa qui, e tutti noi siamo andati, e ci hanno detto che erano, il governo voleva fare un compromesso. E dissi: io, se devo qualcosa a qualcuno, li pagherò, tuttavia faccio del mio meglio. Ma dissi: io non sono in debito di questo. E quindi ho detto: io, ecco, non è sta, Dio lo sa. E perché non mi accusano allora se sono colpevole? Ho detto: hanno avuto 5 anni per provare a farlo, ma non hanno potuto trovare niente con cui farlo. Quindi ho detto: no, io rifiuto. Io proprio non pagherò finché non sarà provato che io sono in debito di ciò. E poi l'avvocato mi ha portato dentro e mi ha parlato e ha detto: ora possiamo sottoporci al processo. Il governo ci porterà in giudizio. E ha detto: quando lo faranno, l'unica cosa che possono trovare contro di te era che tu, ciò che io, il modo in cui l'ho fatto. Io non so niente di contabilità, quindi ho dovuto farlo nel modo che pensavo fosse onesto, e ciò non è mai stato depositato col mio nome, è sempre stato depositato col nome della campagna della Chiesa e così via, vedete? Quindi non c'era niente che io potessi fare a riguardo. Ed io, egli disse: bene, loro vogliono fare un compromesso per $15,000 con una penale di $10,000, e la parcella dell'avvocato era di $15,000, quello mi faceva arrivare a $40,000, e quindi ora penso che ne vogliano 5 in più, penso ora sia. Quindi andai, dissi: dove potrei mai trovare $40,000? Dissi: sai, il mio conto in banca qui a $100 o forse meno. Dissi: dove prenderei $40,000? E dissi: non ho niente da dare come garanzia, proprio non ce l'ho, ecco tutto. Ed egli disse: signor Branham, egli disse, ecco di cosa si tratta. Se intentiamo la causa, disse, non c'è dubbio che possiamo vincere la causa. Disse, ma ecco il punto, possiamo vincerla perché ecco cosa farò. Dichiareranno che è tutto vostro perché l'avete firmato a vostro nome. Loro dichiareranno che tutto ciò è vostro, sebbene sia stato depositato nel nome della campagna, la Chiesa, la campagna Branham e poi la Chiesa. E nemmeno una volta hanno potuto trovare un solo centesimo che io abbia mai speso per me stesso. È la verità, Dio lo sa. Ci sono uomini seduti proprio qui ora che sono sempre stati insieme a me. Non c'è mai stato un centesimo che io abbia speso per me stesso. Era tutto per il regno di Dio, dappertutto, ogni assegno, ogni altra cosa. Ma vedono ciò, ma quello non importa. Doveva essere mia prima, e poi le chiese, le campagne, e loro hanno un modo di farlo, sapete, tutti i generi di scappatoie che possono prendere. Quindi allora ho detto: ebbene, io proprio non lo farò. Ed egli disse: ebbene, se vinciamo la causa in quel modo, perché io li dichiarerò doni personali, vedi, lo dichiarerò per il governo, doni personali. E disse: allora quando farò questo, ogni cosa oltre $10,000 sarà eredità, e quindi sarai nuovamente da capo, e poi ti terranno altri 5 anni controllando tutti quelli. Vedete? Quando si scrive un assegno, passa attraverso la camera di compensazione. Loro fotocopiano, copiano quell'assegno. Certamente, anch'io avevo tutti gli assegni che erano passati. Quindi dissero, ecco dove ti porterà, proprio da capo. Ed egli disse, un'altra cosa, signor Branham, se lei sarà chiamato in causa dal governo in questa maniera, sottoposto ad indagine, non importa cosa mai avrà fatto, agli occhi del pubblico lei è un imbroglione, vede? Ma ecco tutto. Osservate questo piccolo ministro battista qua giù in Mississippi, quel piccolo individuo. Una donna disse che egli era entrato e l'aveva insultata e quell'uomo portò la prova in tutto il paese e dappertutto che non era neppure nei dintorni della città, da giorni prima né quel giorno o il giorno dopo, al punto che quel giudice voleva ribaltare il caso e fargli denunciare la donna per scandalo. Disse, lasciatela andare. E quando fu fatto un sondaggio in tutto il paese, sapete cos'è accaduto? Il 75% della gente americana disse, dove c'è del fumo, c'è del fuoco. E quel povero piccolo individuo, tanto innocente quanto potrei esserlo io o chiunque altro, sarà vittima di questo per il resto dei suoi giorni, quando non aveva avuto per niente a che fare con ciò. Mi sono sentito molto male per un po' al pensare di aver dato la mia vita per il regno di Dio, per cercare di fare, di vedere la gente pagare le tue tasse e fare cose del genere, e fare quello che è giusto, e far sì che i disonesti divengano persone per bene, e dovermi difendere come se fossi un disonesto io stesso. Pensai, che cosa ho mai fatto? E poi mi sopraggiunse e guardai nella Bibbia. Ogni uomo nella Bibbia, senza eccezioni, che abbia mai avuto un compito spirituale, se Satana non poteva prenderli sulla morale o altro, li prendeva il governo. Tornate indietro proprio dovunque volete, dappertutto. Mosè, Daniele, i figlioli ebrei, Giovanni Battista, Gesù Cristo morì per il governatore con la pena capitale. Paolo, Pietro, Giacomo il maggiore, Giacomo il minore, ognuno di loro morì sotto il governo. Perché esso è, ogni governo è il seggio di Satana. Gesù ha detto così, la Bibbia lo dice, vedete? Ogni governo è controllato dal diavolo. Verrà un governo che sarà controllato da Cristo, ma quello è nel millennio. Ma questi governi ora, non importa quanto buoni pensiamo che siano, eppure dietro sono dominati da Satana. Questi regni, egli disse, mi appartengono, faccio di loro ciò che mi aggrada, li darò a te se mi adorerai. Gesù disse, vattene via, Satana, tu adorerai il Signore e servirai solo Lui. E poi mi sono scoraggiato, mia moglie mi sta ascoltando, sono andato avanti, dissi, no Signore, io se sono debitore di ciò lo pagherò, io non ne sono debitore e io proprio non lo pagherò, ecco tutto. Dissi, come posso pagarlo comunque? Quindi sono andato a casa, dissi, Meda, lava la faccia ai bambini, prepara i loro vestiti, sto andando via. Dissi, loro neanche, ogni cosa è sottosopra. Dissi, che cosa ho fatto? Dimmelo. Dissi, eppure io $40,000. Non ti rendi conto cosa significhi per me? E lei entrò come una piccola buona moglie farebbe, dissi, sto andando via. Lei disse, pensi che risolverà qualcosa? Hai già pregato per questo? Pensai, ebbene, forse farei meglio a pregare ancora. Sono rientrato, sembrava come se egli mi dicesse una scrittura. Vogliamo osservare la scrittura, sempre, quel che Dio fece al riguardo, vedete. E un giorno gli fu chiesto, sapete, cercando di accusarlo verso il governo, dissero, è giusto per noi liberi giudei pagare un tributo o tasse a Cesare? Egli disse, avete una moneta? Disse, di chi è l'iscrizione su di essa? Dissero, è di Cesare. Disse, allora date a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio. Pensai a quello, voltai nella Bibbia e lo lessi. Pensai, veramente, Signore, è giusto, ma questo non appartiene a Cesare. Questo era tuo, non era di Cesare. Se fosse stato mio, avrei dovuto pagare tasse o qualcosa del genere. Ebbene, sarebbe stato diverso. Quello sarebbe appartenuto a Cesare. Ma questo è tuo, vedi? E questo in primo luogo non apparteneva a Cesare. Sapete, egli ha sempre la risposta nella parola. Io lessi solo un po' più avanti ed egli disse: «Di, Simone, non hai un piccolo amo in tasca? Vedete? Porti sempre un piccolo amo e una lenza. E ho appena fatto un deposito stamattina in un pesce banca laggiù al fiume, sai», disse egli. «Io ho fatto un deposito e il banchiere certamente renderà ciò che ha. Scendi là e getta quell'amo nel fiume e quando tirerai fuori la banca, apri la sua bocca, vedrai, ed egli darà la moneta. Non offendiamoli, non recare loro offesa, vedi? Vai a pagarlo, Simone, questo sarà per me e per te». Pensai: è vero, Dio, hai pesci banca ed ogni altra cosa in tutto il paese. Non so come sarà fatto, ma siamo scesi, ho preso i fratelli proprio qui nella chiesa che firmarono la mia cambiale e ho presentato la cambiale e preso $40,000 e l'ho pagato. Sono andato a casa, volevo sapere il modo in cui avevo scritto quell'assegno, se mi avessero ancora fatto storie. Dissi: questo è per dire che sono libero da ogni tassa. Ebbene, faranno meglio ad avallarlo, altrimenti saranno certamente nei problemi dopo questo. Ho continuato a richiamare la banca per vedere se lo avrebbero fatto e finalmente Bob mi ha detto, disse: «Billy, l'hanno fatto». Sono entrato e ho messo le braccia attorno a mia moglie, ho detto: «Tesoro, sono libero. Quale sentimento essere libero!» E quindi ora posso ripagarlo. L'hanno reso molto facile per me. Posso ripagarlo con $4,000 l'anno. Ora non posso più perdere tempo, amici. Devo uscire e andare a lavorare. Quindi io mi serviranno 10 anni per ripagarlo e se Gesù non verrà. E quando egli verrà, tutti i debiti allora saranno comunque saldati, vedete? Quindi allora così io spero che tutti voi, le vostre preghiere, e stasera continuerò con qualcosa proprio un po' su quello, ma le vostre preghiere sono ciò che mi ha aiutato. Grazie tanto. Dio vi benedica. Non importa dove mai ci troveremo, io non dimenticherò mai questo. Stasera, se piace al Signore, voglio illustrare alcuni dei fatti che conosco. E siate certi di venire. Ora, ricordate, signori, che ora è? Ora avremo, credo che abbiano un programma pieno per il resto della questa settimana. E lunedì sera è i servizi stasera, oggi e stasera è lunedì. Lunedì sera sarà il servizio di veglia e questo vi dà il martedì, Capodanno. Se siete fuori città potete tornare a casa. E avremo alcuni buoni ministri qui ora per quella riunione. Noi un grande gruppo di bravi oratori e ognuno a turno parlerà fino alla mezzanotte. E a volte prendono la comunione se è fattibile. Non so se lo faranno questa volta o meno. Proprio quando essi stanno urlando e gridando e sparando e bevendo e comportandosi così, noi prendiamo la comunione. Amen. Iniziare correttamente il nuovo anno con la comunione. Ora, siete tutti invitati e spero che voi, il Dio dei cieli, vi dia l'opportunità di rimanere qui se potete. Ora, prima di avvicinarsi alla parola, voglio dire anche questo: che io certamente ringrazio questa chiesa, i suoi membri, per questo bel vestito che mi avete comprato. Molte grazie. Questo è troppo per me. Tutti i vostri biglietti e cose del genere durante la stagione natalizia e i doni che avete mandato alla famiglia e, erano innumerevoli per me. E piccole cose che non possono non prendere un posto speciale nel mio cuore. Niente potrebbe farlo in quel modo, sapendo che vengono da voi. E così alcuni mi hanno inviato alcuni dei loro doni natalizi in denaro. E alcuni hanno mandato tali cose. Un fratello mi ha mandato un portafoglio e l'ha fatto a mano con sopra il mio nome. Una piccola spilla attraverso cui si guarda, dentro cui c'è scritta la preghiera del Signore. E, cose del genere, ciò proprio, noi proprio ne facciamo tesoro. Mia moglie, Dio e i bambini, vogliamo dirvi grazie mille. È così poco, ma dirò questo. Questa è la più grande parola che penso. Qualcuno potrebbe dire, Dio vi benedica. Non ci potrebbe essere niente di più grande. Ora è a questi fratelli qui nella chiesa che mi hanno comprato quel fucile. Io ho indossato il mio vestito, ma io non potevo portare il fucile in chiesa. Ma era, allora avrebbero certamente qualcosa contro di me, non è vero? Quindi io vi ringrazio certamente, fratelli miei. E avrei letto i loro nomi su un piccolo, ma uno dei fratelli si trovava su ieri e disse, non ringraziarmi, fratello Branham, ne toglierebbe proprio tutta la gioia, vedi? Quindi pensavo che forse gli altri potrebbero pensare la stessa cosa, ma ho il vostro nome. L'hanno battuto a macchina, sarà sempre ricordato e il Signore vi benedica grandemente. E sapete cosa mi fa rilassare? Ed è andare in quel soggiorno e sedere là e rivivere il tutto. Quando divengo così teso da non poter più andare avanti, allora penso a qualche viaggio di caccia che ho fatto da qualche parte o da qualche parte in cui sono andato a pesca. Io apprezzo questo. Dio vi benedica. Ora possiamo chinare i capi, solo un momento, mentre ci avviciniamo alla parola. Sono certo che ci sono richieste qui dentro stamattina, troppo numerose per essere contate proprio ora. Ma mi chiedo, mentre abbiamo i capi chinati, la vostra richiesta speciale, se la terrete nel vostro cuore e alzerete soltanto le mani e dite, Dio, tu sai a che cosa sto pensando ora. Signore Gesù, tu vedi ogni mano e sai cosa si trova dietro ciò giù. Oltre quella mano si trova una richiesta. E ora stiamo venendo riverentemente verso il trono del vivente Dio, quella grande perla bianca che si allunga attraverso lo spazio del tempo dove il Dio Geova là siede e il sangue di Cristo è posto sull'altare. E noi parliamo attraverso quel sangue, tramite colui che disse, chiedete al Padre qualsiasi cosa nel mio nome e vi sarà data. Non ascolterai Dio stamattina e risponderai alle loro richieste? Io depongo la mia preghiera con le loro oggi affinché tu lo concederai. Ecco posati qui dei fazzoletti, Signore, che sono per malati ed afflitti, e ci è stato insegnato nella Bibbia che prendevano da San Paolo fazzolette e grembiuli e venivano posti sui malati, e spiriti immondi uscivano da loro e le malattie si allontanavano. E Padre, come abbiamo saputo da lungo tempo e sappiamo certamente di non essere San Paolo, ma dopo tutto sentiamo che non si trattava di San Paolo, era il Cristo che era in lui e tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno in accordo alla Scrittura. Ora queste persone, Signore, credono che se chiediamo a Dio e prendiamo questi fazzoletti e li possiamo sui loro malati, che essi staranno bene. Io prego che sarà così, Signore, quando questi fazzoletti morti saranno posti sui malati. E come detto, una volta Israele si era avviato sulla linea di dovere, andando verso la terra promessa, e il Mar Rosso li tagliò fuori, proprio sul sentiero del dovere. Ma Dio guardò giù attraverso quella colonna di fuoco con occhi adirati, e il mare fu intimorito, e ritirò le sue onde, le sue acque. E Israele passò sulla terra asciutta verso la terra promessa. Ora, Signore, oggi guarda attraverso il sangue di Gesù e tu vedi questo atto di fede che stiamo compiendo qui stamattina, e possa Satana essere intimorito e andarsene. E possa ognuno di questi pellegrini che sono presenti e ognuno su cui questi fazzoletti saranno posti, possa loro la strada essere aperta e la malattia essere rimossa, e possano continuare il loro viaggio verso la terra promessa, essendo guidati dallo Spirito Santo, la colonna di fuoco. Concedilo, Signore. Ora, benedici i servizi, le parole, il contesto, la lettura, e possa lo Spirito Santo prendere la parola stamattina e impartirla dolcemente ad ognuno di noi, Signore, mentre ci avviciniamo sempre più a quel qualcosa di tremendo che non conosciamo. I nostri cuori sono stranamente compunti, Signore. E ora preghiamo, mentre ci avviciniamo riverentemente a Te e alla Tua parola, che Tu ci interpreterai il significato di questo, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora stasera non dimenticate il tempo che ora è. Ed ora stamattina voglio voltare, anche voi che avete le vostre Bibbie, o segnatelo se lo desiderate, nelle Scritture da dove vogliamo leggere per alcuni momenti. Si trova nel Libro degli Atti, potremmo leggere 2 e 3 posti. Atti 26:15 prima, Atti il 25 capitolo e il 15 versetto per iniziare. Poi vogliamo leggere Atti 23:11 e potreste aggiungere questo se volete. Probabilmente non avrò tempo di leggerlo. Filippesi 1:20. È tutto nella stessa linea. Le stesse parole. Ora nel Libro degli Atti 26:15 è scritto così. Ed io dissi, chi sei tu, Signore? Ed egli disse, io son Gesù, il quale tu perseguiti. Levati e stai in piedi, perciò che per questo ti sono apparito, per ordinarti ministro e testimonio delle cose le quali tu hai vedute e di quelle ancora per le quali io ti apparirò, riscuotendoti dal popolo e dai gentili, quali ora ti mando, per aprir loro gli occhi e convertirli dalle tenebre alla luce e dalla podestà di Satana a Dio, a ciò che ricevano per la fede in me, remission dei peccati e sorte fra i santificati. Perciò, o Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste apparizione, anzi prima quei in Damasco e poi in Gerusalemme per tutto il paese della Giudea, ed loro ai gentili ho annunziato che si ravveggano e si convertano a Dio facendo opere convenevoli al ravvedimento. In Atti 23, e ancora l'undicesimo versetto, e la notte seguente il Signore si presentò a lui e gli disse, Paolo, sta di buon cuore, perciò che tu hai resa testimonianza di me in Gerusalemme, così convienti renderla ancora a Roma. Possa Dio aggiungere le sue sante benedizioni alla lettura della più benevola santa parola che abbiamo di fronte a noi. Ora, stavo ascoltando un uomo che parlava o discuteva non molto tempo fa ed egli usò la parola assoluto. E pensai, quella è una parola molto bella. L'ho sentita usare così tante volte. Assolutamente. E ho cercato nel dizionario, il Webster. Secondo il Webster, è perfetto in se stesso, illimitato nella sua potenza, primariamente un riferimento finale. Ed un riferimento finale è l'Amen. Ecco tutto. Un assoluto lo è. È l'illimitato nella potenza. La parola assoluto è perfetto in se stesso. Ecco tutto. Questo lo stabilisce. Pensai, quella è una cosa gloriosa. Quella è una parola meravigliosa. Ed ora, una parola è un pensiero espresso. Prima deve essere un pensiero e poi diventa una parola, perché non esprimete le parole senza pensare. Quando parliamo in lingue non abbiamo nessun pensiero. Si tratta di Dio che prende i pensieri. Si tratta di Dio che usa le nostre labbra. Non pensiamo o sappiamo cosa si sta dicendo quando si parla in lingue, se è un parlare ispirato. Quando interpretate, non sapete cosa state dicendo, lo dite soltanto, ecco tutto, vedete? Questo è Dio. E il profetizzare voi, non usate i vostri stessi pensieri, è Dio, perché voi dite cose che ordinariamente non pensereste di dire, vedete? Ma la parola assoluto è un riferimento finale, e quindi penso che ognuno dovrebbe avere un riferimento finale, e dietro ogni grande conquista che sia mai stata conquistata c'era un assoluto. Non importa di cosa si trattasse, doveva esserci dietro un assoluto. Ed ogni persona per ottenere qualcosa deve prima avere l'assoluto. E si tratta del riavvolgimento finale attraverso questo, quello, indietro, attraverso l'altro, finché arriverete a quell'assoluto o l'amen, o il riferimento finale di quello che voi, in altre parole, dovete avere qualcosa a cui legarvi. Si tratta del punto decisivo per ogni conquista. Si trova da qualche parte. Potrebbe avvolgersi attraverso molte cose diverse finché è arrivata a quel punto decisivo. Ma là si trova l'amen di tutto ciò. Ci deve essere una tale cosa. Non potete procedere nella vita senza averne uno. Voi, quando vi siete sposati, ci deve essere stato qualcosa che si è riavvolto attraverso la vostra mente finché siete arrivati a quel punto decisivo. E dovrebbe essere stato l'amore verso vostra moglie o vostro marito. Ebbene, lei forse non è bella come la moglie di John, o lei, ebbene, lei non è il questo, quello, ma c'è qualcosa riguardo a lei che voi vi colpisce. Voi dite, lei potrebbe non essere bella come l'altra, oppure lui potrebbe non essere bello come l'altro, ma lì ci deve essere un assoluto che quella persona è diversa, e lì è dove vi tenete stretti. Se questo lì non c'è, fareste meglio a non sposarvi. Quel punto decisivo, quell'assoluto. Possiamo pensare a molti che hanno avuto degli assoluti nella Bibbia? Oh, come potremmo esaminare lungo tutto il corso di quella Bibbia e stare qui 2 settimane da ora e non toccarne nemmeno la superficie. Se pensassimo agli assoluti nella Bibbia, per esempio, lasciatemene citare uno o due in modo conciso. Osservate Giobbe. Ora, egli aveva un assoluto. Ogni cosa andò male per quell'uomo, un uomo giusto. Ora, non oseremo dire che egli non era giusto, perché Dio disse che egli lo era. Non c'era nessuno sulla terra come Giobbe. Egli era perfetto agli occhi di Dio, ed egli lo sapeva perché aveva un riferimento finale, aveva un assoluto, quando ogni cosa sembrava essere contraria. La malattia colpì i suoi amici, potrebbero aver detto, ora eccoti, Giobbe, questo dimostra che stai peccando, sei nell'errore. E allora scesero i vescovi, li chiamarono i confortatori di Giobbe, e invece di confortarlo, non videro altro che peccato nella sua vita, perché Dio aveva agito con lui nel modo in cui aveva fatto. E i suoi figli furono uccisi, la sua proprietà fu bruciata, ogni sua cosa andava male, e anche la sua stessa vita in pericolo, seduto su un mucchio di cenere con vesciche sparse dalla sommità della testa alla pianta dei piedi. E anche la sua amorevole e dolce compagna, la madre di quei figli, disse, tu dovresti maledire Dio e morire. Ma nonostante tutto quello, Giobbe aveva un assoluto. Oh, in tempo di malattia, se noi potessimo soltanto legarci a quell'assoluto. Giobbe sapeva che aveva adempiuto la richiesta di Geova ed egli aveva fede in quello che aveva fatto perché Geova lo richiedeva. Noi possiamo fare solo questo. Geova richiedeva un olocausto per il suo peccato e Giobbe, non solo per se stesso ma per i suoi figli, aveva fatto un olocausto ed era tutto ciò che Dio richiedeva. Oh, potreste dire, vorrei fosse tutto ciò che egli ha richiesto oggi, e ancor meno di ciò, solo fede nella sua parola. E voi, se rendete la sua parola il vostro assoluto, potete farlo. Ad ogni promessa divina nella Bibbia potete legarvi la vostra anima. Non importa quante onde vi scuotano qua e là, non di meno siete legati il vostro assoluto. Ed egli si mantenne adesso, e quando ai suoi consolatori dissero, tu hai peccato, egli sapeva di non aver peccato, egli era giusto, perché aveva adempiuto la richiesta di Geova. E quando ogni suo l'uomo entrò, disse, i tuoi figli sono morti. Un altro entrò, disse, i tuoi cammelli sono tutti bruciati ed è sceso fuoco dal cielo. Osservate quale discussione ebbero coloro che lo scoraggiavano. Vedete? Il fuoco venne dal cielo. Ora, Giobbe, quello lo dimostra. Quello non dimostra niente. Ora, egli non avrebbe colpito i tuoi figli, Giobbe. Tu sei un uomo giusto. Ma, disse Giobbe, io so di aver fatto ciò che è giusto. Egli si tenne fermo. Aveva qualcosa di cui poteva essere sicuro? Ecco tutto. Egli lo aveva accettato. Aveva fatto esattamente quello che Dio gli aveva detto di fare. Ed era assolutamente sicuro. Molto bene. Allora quando egli arrivò al punto, quando quell'assoluto fece presa, allora finalmente egli iniziò a sentire la tensione farsi più forte, che era rimasta allentata, sobbalzando da ogni parte, iniziò però a farsi più forte e lo spirito scese su di lui ed egli si alzò essendo un profeta e disse, io so che il mio Redentore vive. Amen. Vedete, si era stretto al suo assoluto, era entrato in contatto, sapeva che aveva fatto ciò che era giusto e un giorno avrebbe dovuto stringersi a ciò. Io so che il mio Redentore vive e negli ultimi giorni egli starà su questa terra, sebbene i vermi distruggano questo corpo, eppure nella mia carne io vedrò Dio. Egli allora lo seppe, allora il suo assoluto si ancorò. Abramo, un assoluto, scendendo da Babilonia, dalla torre, e fuori nel Shinar, e là fuori dove soggiornava con suo padre, e forse era un contadino. Ma un giorno, addentrato nelle giungle da qualche parte, forse raccoglieva bacche o andava ad uccidere un animale per aver cibo, e da qualche parte là, all'interno, Dio gli parlò quando egli aveva 75 anni. Ed egli era, lui e sua moglie Sara, lei aveva 65 anni, era senza figli, non avevano bambini. Allora Dio gli disse, tu avrai un figlio da Sara, ma per fare questo devi separarti. Le promesse di Dio hanno sempre una condizione. Voi dovete assolutamente, non importa quanto fondamentali voi siate con quella promessa, ci sono sempre delle condizioni. Come potremmo fermarci qui e per ore sfogliare quella scrittura avanti e indietro? Capite che la condizione è ciò che ha significato. Potete essere tanto fondamentali quanto volete esserlo, ma è sotto condizioni tramite la promessa, predestinazione e così via. Notate, ora, Abramo, egli credette a Dio e gli fu imputato a giustizia. Ora, sarebbe una cosa orribile incontrare in un mondo civilizzato un uomo di 75 anni con una donna di 65 e che avevano vissuto insieme da quando erano una giovane coppia, poiché lei era per metà sua sorella, ed ora avrebbe avuto da lei un bambino. Ma egli aveva un assoluto. Non c'era niente che lo avrebbe smosso? E quando il primo mese ciò non accadde, il suo assoluto rimase saldo perché sapeva di aver parlato a Dio. Il secondo mese, secondo anno, 10 anni e 25 anni dopo, quando egli ne aveva 100 e Sara 90, il suo assoluto era ancora saldo. E la Bibbia disse, quando fu scritto il suo necrologio, egli disse, Abramo non dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato dando lode a Dio. Perché? Avete mai pensato perché? Egli era assolutamente certo, e l'unica cosa che dovette fare fu di separarsi dalla sua gente, e Dio non lo benedì mai finché non lo fece. Egli prese suo padre morì, prese Lot, e quando dopo che Lot si separò da Abramo, allora Dio venne a lui, disse, ora percorri il paese, vedete? Obbedienza, promessa, con delle condizioni, vanno sempre con Dio e la sua parola. Ora, guardate, prendiamo Mosè. Mosè, il profeta, servitore fuggiasco, che Dio aveva cresciuto e istruito nel palazzo di Faraone. E Mosè uscì con il suo addestramento teologico e ci fu il primo uomo che uccise. Dunque, quando arrivò il primo piccolo difetto, allora Mosè fu spaventato a morte. Perché? Egli non aveva un assoluto. Egli aveva solo la testimonianza di sua madre riguardo la sua nascita. Egli era un bambino strano. Egli aveva la parola di sua madre riguardo a ciò. Aveva i rotoli che Dio forse aveva sulla carta da qualche parte, che avevano scritto, portato con loro per tutto il tempo che Dio avrebbe visitato i suoi figli. Egli sapeva che quello era il tempo, come lo sappiamo noi ora. Sappiamo che qualcosa sta per avvenire. Ora, Mosè sapeva che quello era il tempo e sapeva di essere stato scelto per esso, ma non aveva un assoluto, vedete? E un giorno, dietro il deserto, quando aveva perso la visione, Dio gli apparve in un pruno ardente. Ed egli disse, Mosè, io ho visto le afflizioni del mio popolo, ho sentito i loro gemiti e i pianti di quei sorveglianti che li puniscono e mi sono ricordato della mia promessa, sono sceso per liberarli, ora scendi in Egitto, oh mai! Mosè diceva, lamentandosi, diceva, io non parlo molto bene, il mio modo di esprimermi non è granché, loro non mi crederanno. Egli disse, che cos'hai in mano? Disse, un bastone. Egli disse, gettalo a terra. Diventò un serpente. Disse, raccoglilo dalla coda. Tornò ad essere di nuovo un bastone. Gli stava dando la sicurezza, una rivendicazione. Quando Dio dà un assoluto, egli gli dà la rivendicazione di quell'assoluto, sempre. Allora Mosè, quando era laggiù e gettò a terra il suo bastone davanti ai maghi a Faraone, e i maghi vennero e gettarono anche i loro bastoni, Mosè non corse mai a dire, oh, ebbene, io mi ero sbagliato, ah, si tratta solo di un facile trucco da mago, e forse mi ero sbagliato. Ma egli lo sapeva, egli era certo di aver incontrato Dio e rimase fermo. Diciamo che fece esattamente ciò che Dio gli aveva detto di fare. Così aveva fatto Giobbe esattamente ciò che Dio gli aveva detto di fare. Mosè aveva seguito i suoi comandamenti. Allora rimanete fermi e osservate la gloria di Dio. Mosè era legato al suo assoluto, al suo incarico e rimase fermo. E quando lo fece, il suo serpente ingoiò gli altri serpenti, vedete? Egli era legato a quell'assoluto. Dio disse, quando libererai quei figlioli, mi adorerete di nuovo su questo monte. Ora, il nemico, in ogni modo possibile, cercherà di farvi allontanare da quell'assoluto? Proprio quando iniziarono ad uscire dall'Egitto, furono intrappolati proprio all'imbocco del Mar Rosso. I monti da entrambe le parti salivano per una valle ed ecco là il Mar Rosso. Nessun modo di fuggire oltre le colline, nessun modo di fuggire in questa direzione e l'esercito di Faraone che veniva da questa direzione. In che posto si trovavano? Vedete come il diavolo vi porta ad un punto dove non sapete cosa fare? Ma ricordate, se siete legati a quell'assoluto, quello ci riesce. Mosè sapeva che Dio gli aveva promesso che mi adorerete su questo monte quando li porterai fuori e io sono sceso tramite la tua mano per liberarli e posizionarli là in quell'altra terra. Egli rimase proprio con ciò e Dio mandò un vento dall'est e soffiò via le acque dal fondo del mare e attraversarono sulla terra asciutta. Un assoluto. Come potremmo passare attraverso le scritture? Daniele, il suo assoluto, Sadrach, Mesach e Abednego, il loro assoluto, Davide, il suo assoluto, tutti l'assoluto. Anche Paolo ne aveva uno, quello che stiamo leggendo, aveva una chiamata centrata su Cristo e quello era il suo assoluto. Ecco perché non aveva timore di quello che Agrippa avrebbe detto. Stando là, e Agrippa era un giudeo, come sappiamo. E così allora, quando si trovava davanti a questi re e altro, Dio gli aveva già detto che si sarebbe trovato là. Quindi egli aveva un assoluto, perciò raccontò esattamente la visione celeste. Disse, io non sono stato disonorevole verso essa, non l'ho malgiudicata. Non mi sono comportato male, ma si tenne fermo e non fu disobbediente. Egli la adempì al dettaglio, perché essa era un assoluto. E qualsiasi vita centrata su Cristo, quello è il vostro assoluto. Ora, da quando l'aveva incontrato faccia a faccia sulla via di Damasco, quello aveva significato così tanto per Paolo. Ora, ricordate, egli era uno studioso innanzitutto, egli era un grande uomo nelle scritture, ma non aveva alcun aggancio se non il Sinedrio che lo avrebbe sostenuto e un diploma da un grande insegnante. Era un grand'uomo nel suo campo, ma stava aspettando. L'unica cosa che aveva era che il suo assoluto sarebbe stato tanto forte quanto lo era la sua organizzazione. Ecco quanto forte poteva essere. E stava operando fedelmente a ciò e prendeva i cristiani e li legava e li distruggeva e aveva anche lapidato Stefano. Penso più tardi nella sua vita il motivo per cui andò a Gerusalemme, quando il profeta gli disse: non salire là, Paolo, perché catene e prigione ti aspettano. E Paolo disse: lo so, ma non sto andando a Gerusalemme solo per essere un testimone, ma sto andando là perché sono pronto a morire per Gesù Cristo. Perché sapeva cosa aveva fatto e la sua ambizione era di sigillare la sua testimonianza con il suo stesso sangue, morire da martire, perché aveva ucciso uno dei martiri di Dio. Ed ora era in cammino verso Damasco con tutta la sua istruzione, posto sotto quel grande insegnante Gamaliele, e come gli era stata insegnata tutta la religione giudaica. E tuttavia, con tutto ciò, era debole e non aveva la capacità di fare certe cose. E tutto ad un tratto ci fu una luce e un rombo, forse, e un tuono, e fu colpito e cadde a terra. E alzò lo sguardo e c'era una luce che brillava, che gli accecò gli occhi. E che cosa strana fu quella! Nessun altro vide quella luce, solo Saulo. Era così promessa, così reale per lui, al punto che essa gli accecò gli occhi. Non poteva vedere, completamente cieco, con quella colonna di fuoco che gli ardeva proprio in faccia. E sentì una voce dire: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Disse: Signore, chi sei tu? Ed egli disse: io sono Gesù, e ti è duro recalcitrare contro questi pungoli. Alzati ora e vai a Damasco, e là ti verrà mandato qualcuno. Allora quando si alzò da là, e ci fu uno, un profeta, giù in città, che mentre stava pregando vide in una visione, ed egli venne. Anania venne ed entrò da Saulo, gli impose le mani e fu guarito tramite la guarigione divina. Egli allora si alzò, fu battezzato, i suoi peccati lavati via, invocando il nome del Signore, e in seguito ebbe un assoluto. Dopo ciò egli non fu più lo stesso, andò avanti di chiesa in chiesa, di luogo in luogo, cercando di edificare ciò che aveva provato ad abbattere. Come la nazione, come il mondo cristiano stamattina ha bisogno di quel genere di assoluto, quelli che credi e tradizioni hanno cercato con la dottrina dell'uomo di disabilitare la parola di Dio dall'essere la stessa ieri, oggi e in eterno. Hanno bisogno di un assoluto, un'esperienza di incontro su una via di Damasco, il vivente Dio, il quale può guarire i malati e risorgere i morti e cacciare i diavoli. Un assoluto autentico. Paolo sapeva che qualcosa era accaduto. Non c'era nessuno che potesse toglierlo da lui. Nient'altro aveva importanza. Egli era legato ed era tutto. Non importa cosa arrivasse, sapeva di essere legato una vita centrata su Cristo. Oh, la vita che aveva vissuto fu una vita diversa. Ora, ricordate, egli era stato un uomo religioso. E per alcuni di voi stamattina, e so che vi rendete conto che questo nastro che viene fatto sarà ascoltato in ogni nazione sotto i cieli, quasi, in tutto il mondo. E alcuni di voi che sono qui presenti, e alcuni di voi fuori, dove i nastri saranno ascoltati in altre nazioni, tramite un interprete, distribuendolo alle tribù dell'Africa, fino agli Ottentotti e tutto intorno. E per voi, guide religiose che della Bibbia avete ottenuto soltanto un'esperienza istruttiva, voi l'avete appreso da un punto di vista storico e forse sarete in grado di spiegare tutte queste cose. Ma se non avete ottenuto un assoluto, non avete ricevuto un'esperienza, e se quell'esperienza che voi dichiarate di avere vi fa rinnegare che ogni parola parola di questa non è proprio vera per la Chiesa oggi, come lo è sempre stata, e confidate su una laurea in lettere o qualsiasi cosa possiate avere. Se confidate sui pensieri della vostra organizzazione che diceva i giorni dei miracoli sono passati e non c'è una guarigione divina e il battesimo dello Spirito Santo come ricevettero nel giorno di Pentecoste non è per la gente oggi, se questo è tutto ciò che avete ottenuto, mio prezioso fratello, sorella, avete bisogno di un'esperienza della strada di Damasco. Avete bisogno di incontrare questo Dio vivente, dove voi, non semplicemente un pensiero mitico nella vostra mente, non qualche brivido o qualche genere di sensazione, ma un insegnamento ed un'esperienza di una cosa reale, autentica. Lo stesso Gesù che camminava in Galilea è vivente oggi e vive per sempre, ed egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Un assoluto per il quale non dovete prendere quello che qualcun altro ha detto, lo conoscete da voi stessi, non qualche sensazione. E se quella sensazione che avete avuto potrebbe essere stata una vera sensazione della Bibbia, e qualcuno ha cercato di allontanarla da voi con una spiegazione dicendo che quelle cose erano per qualche altro giorno, state attenti, è vero, state attenti. Ma c'è un modo per saperlo, provatelo con la parola, quello è il progetto. Se la casa sorge contrariamente al progetto, l'impresario la abbatterà e la ricostruirà, ma deve seguire il progetto. Non importa qual è la vostra esperienza, allora se qualcosa in voi vi dice che quella Bibbia non è vera, che la potenza di Dio, gli apostoli, i profeti e gli insegnanti, i pastori e i doni dello Spirito non sono proprio gli stessi quanto essa lo era quando scorreva attraverso quegli apostoli a Pentecoste, c'è qualcosa che non va con il vostro assoluto. Deve essere legata ad un credo della denominazione invece che alla Bibbia di Dio. Quando egli disse, sia i cieli che la terra passeranno, ma la mia parola non verrà mai meno. Osservate cos'è il vostro assoluto. Potreste essere assolutamente certi di essere in buona comunione con il pastore e potreste essere assolutamente certi di essere in comunione con il presbitero del distretto e potreste essere assolutamente certi di essere in comunione con il vescovo o qualche altro grande uomo nella vostra chiesa, ma se non siete, il vostro assoluto non è Gesù Cristo, perché su questa pietra io metterò il mio assoluto e le porte dell'inferno non la potranno vincere. La rivelazione spirituale di chi egli è e saperlo. Bene, ora, quando diventate come Paolo, avete lo stesso assoluto che egli aveva. Una vita centrata su Cristo è una vita diversa da quella che avevate una volta e potrebbe essere una vita molto religiosa quella che avete vissuto. Oh, ho sentito persone dire, ora, essi sono molto religiosi. Questo non ha niente a che fare con ciò. Ho visto proprio tante religioni molto devote, molte volte molto più sincere di quanto la gente cristiana di oggi si professi. Quando una madre può prendere il suo piccolo bambino di colore grassottello lungo circa così e gettarlo in bocca ad un coccodrillo per l'amore del suo Dio, mi chiedo quanto sia sincero il cristianesimo. Quando un uomo può affliggersi in tale modo da mettersi un migliaio di uncini nella sua carne così, con appeso delle palle di acqua che lo tengono giù così, e camminare attraverso una striscia di fuoco da qui alla fine di quel tabernacolo, avanti e indietro e attizzandolo al punto da arroventarlo così per il sacrificio al suo Dio, un idolo là con occhi di rubino e così via, mi chiedo dove si trovi il cristianesimo. Quindi non pensate alla sincerità. La sincerità non è ciò. La sincerità va bene se è posta sulla cosa giusta. Come un dottore che somministra una medicina. Egli potrebbe darvi arsenico, sinceramente. E potrebbe darvi acido solforico, sinceramente. Voi potreste avere la ricetta compilata male e potreste prenderlo in sincerità. Ma questo non vi salverà la vita. Vedete? No, signore, dovete sapere cosa state facendo. E qualsiasi cosa che è contraria alla parola di Dio, non mi importa cosa sia e da quanto sia l'esistenza, è comunque sbagliata. Pietro, il giorno di Pentecoste, diede loro una ricetta eterna. Disse: ravvedetevi ciascuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché questa ricetta è per voi e per i vostri figli e per coloro che sono lontani, per quanto il Signore Dio nostro ne chiamerà. È giusto, è una ricetta eterna. Ora qualche farmacista ciarlatano potrebbe entrarne in possesso e uccidervi. Sì, certamente. Sapete, c'è una certa quantità di veleno in una ricetta per avvelenare il germe, e il dottore sa proprio quanto il vostro corpo ne può sopportare. Se egli lo avvelena troppo, vi ucciderebbe. Se non ne avete abbastanza, allora cosa farebbe? Non vi farebbe alcun bene prendere la medicina. Egli sa quanto ne può sopportare il vostro corpo. Ora, ecco com'è la ricetta di Dio. Non importa quanto qualcun altro dica che deve essere fatta in questo modo o quel modo, non credetelo. Quando seguite la parola esattamente alla lettera, ecco tutto. Tenetevi ad essa. Ora, abbiamo quelli che dicono dovete essere aspersi. Ci sono quelli, quindi dovete usare i titoli di Padre, Figlio e Spirito Santo. Non c'è una tale cosa nella Bibbia. Nessun tale luogo dove qualcuno sia mai stato battezzato nella Bibbia in qualche altra maniera se non il nome di Gesù Cristo. Quello è un dogma che fu aggiunto nella Chiesa Cattolica Romana, che è stato portato avanti attraverso le tradizioni. Ci arriveremo stasera. Ma notate, in mezzo a tutto ciò la ricetta rimane. Ecco perché abbiamo così tanti bambini malati, perché si non ascoltano quello che ha detto il dottore. L'assoluto, quando vi siete legati a quello, è tutto. Quella è la parola di Dio, non può fallire. Una vita centrata in Cristo, molto religiosa, ma non era centrata in Cristo. Molti di noi sono in quel modo oggi. E quando ottenete questa vita centrata in Cristo, questo vi fa compiere delle cose che normalmente non fareste. Vi fa agire in modo diverso da come agireste normalmente. Non intendo comportarmi in modo sciocco. Intendo agire nello Spirito. Qualcosa che è reale, qualcosa che è genuino. E quando vedete qualcuno comportarsi in modo sciocco, sapete che stanno solo cercando di imitare qualcosa, stanno solo cercando di impersonare laddove quella cosa è autentica. Quando vedete un dollaro falso, ricordate che c'è un dollaro vero da cui è stato copiato, vedete? Quando vedete un falso, è assolutamente una imitazione di qualcosa che è reale, è qualcosa che è autentico da cui è copiato. Notate, vi fa compiere delle cose che normalmente non fareste. Oh, è qualcosa. Siete certi, siete così certi di ciò quando ottenete questo assoluto. Ne siete sicuri. Non prendete quella che è l'esperienza di qualcun altro. Ecco perché il cristianesimo è diventato come piccoli bambini nella Bibbia, piccoli bambini a scuola. Cercano di copiare uno dall'altro, e se quel ragazzo sbaglia, sbagliano tutti. Vedete? Trovate che sbaglia l'intero gruppo. Oh, mai! Non copiate! Incontrate lui, voi stessi! Un mio buon amico che si trova qui dietro è un vecchio, è il figlio di un mio caro amico, un amico da una vita, il piccolo Jimmy Paul. Ebbene, suo papà ed io siamo cresciuti insieme a scuola e, oh, che brava persona! Il piccolo Jim ed io preghiamo continuamente che il grande Jim diventi un cristiano, un vero credente! E il piccolo Jim ed io stavamo parlando ieri del luogo in cui abbiamo trovato Dio nei boschi e lo abbiamo visto nella natura. Ecco dove lo trovate, perché egli è il creatore e si trova nella sua creazione. E ricordo Jim ed io eravamo soliti volevamo andare a caccia, e quando si faceva notte, ebbene, Di solito scendevamo, prendevamo le nostre biciclette e scendevamo proprio giù qui, da questa via, impauriti a morte, per passare dal cimitero dopo che si era fatto buio. E scendevamo e compravamo un cono gelato. E a Jim piaceva giocare a biliardo. Ora eravamo solo ragazzi, 10, 12, 14 anni, e allora a Jim piaceva sedersi e leggere libri di storie di caccia e trappole. E io mi sedevo da qualche parte e sognavo ad occhi aperti, vedete? Circa, e alcuni dei ragazzi ora possono immaginarsi di me. E vedevo una piccolissima capanna da qualche parte. Ero solito dire, ragazzi, sarebbe una buona capanna da avere nelle montagne. E sognavo sempre che un giorno avrei avuto una capanna sulle montagne, un gran branco di segugi e alcuni fucili. E ho sempre pensato, se potessi avere un 30-30 qualche volta, pensavo, come potrei mai possedere un piccolo fucile 30-30? L'altro giorno ero in piedi, guardavo sulla parete e osservavo là alcuni dei migliori fucili che si possano possedere. Ho pensato, grazia sorprendente! Pensai, mi allenerò a sparare, sparare bene, e allora forse qualche volta, per intraprendere, farò un viaggio nelle montagne e qualche bravo cacciatore porterà anche me, solo per essere come un... perché se egli volesse proteggere la sua vita, forse da un orso alla carica, non fosse molto sicuro. Qualche uomo ricco porterebbe anche me solo per andare insieme a lui, quasi come una guardia del corpo. Forse un giorno potrei avere la possibilità di cacciare in Africa come guardia del corpo, se solo potessi allenarmi. E l'unica cosa che posso fare è allenarmi per essere un tiratore bravo e fermo. Oh, pensavo, Dio, pensare che tu mi hai permesso di cacciare in tutto il mondo. Che cosa meravigliosa! Jimmy era solito star seduto e leggere il libro. Dissi, Jim, disse, a me piace leggere di ciò. Dissi, Jim, quello è ciò che qualcun altro ha fatto. Voglio farlo io stesso, voglio l'esperienza. Quando sono venuto a Cristo, non potevo prendere l'esperienza di qualcun altro. Io stesso la volevo. Ricordo quando lessi Il Ranger del Texas di Zan Grey. Ho sfasciato 2 o 3 scope della mamma, cavalcando per la casa, galoppando, mentre ero su questa scopa come cavallo di legno. Io lessi la storia del Ranger del Texas, come portò la giustizia a Biggie Bend. Poi ho letto il romanzo di Edgar Rice Burroughs, di Tarzan e le scimmie. La mamma aveva un vecchio tappeto di pelo, un tappeto di pelle di foca o qualcosa del genere che la signora Wotten le aveva dato in seguito all'incendio. E si trovava nella sua stanza e io portai fuori quel tappeto. Mamma sapeva già che il vento non l'aveva spazzato via e io lo portai fuori e lo tagliai e mi feci un vestito da Tarzan e mi misi su un albero. Io ho vissuto metà del mio tempo su un albero fuori con questo vestito di Tarzan perché avevo visto cosa lui aveva fatto e volevo farlo anch'io. Ma un giorno, per la grazia di Dio, sono entrato in possesso del vero libro, la Bibbia. Il mio cantico e la mia storia sono stati essere come Gesù. Sulla terra io bramo essere come Lui. Non voglio essere un vescovo o qualche grande individuo nella Chiesa, qualche papa o qualche sacerdote. Io voglio essere come Gesù. Un assoluto vi rende differenti. C'è qualcosa riguardo il leggere la sua parola e qualcosa nel vostro cuore che voi bramate essere come lui. Siete certi. È come l'assoluto per il Cristo, l'assoluto per il cristiano, è come l'ancora della nave. Sì, voi dovete avere un assoluto, e se Cristo è il vostro assoluto, è come l'ancora. che quando voi il mare è molto mosso e la barca è quasi pronta ad affondare, voi l'unica speranza che avete è gettare l'ancora. E allora se la barca è sballottata, vedrete se l'ancora tratterrà la barca. Sapete, abbiamo un cantico, ho dimenticato ora il nome dell'autore, ma la mia ancora è salda. Come il ragazzino, come abbiamo pensato molte volte, che fa volare l'aquilone. Non potevate vedere niente, ma lui aveva il filo. Ed un uomo passò vicino e disse: «Che cosa stai facendo, figliolo?» Disse: «Sto facendo volare il mio aquilone». E gli disse: «Che cosa hai in mano?» Disse: «Il filo». Disse: «Dov'è l'aquilone?» Disse: «Io non lo vedo». «Ebbene, come sai che stai facendo volare un aquilone?» Egli disse: «Posso sentirlo, sta tirando». Vedete? Alla fine di quel filo c'era un assoluto. A modo suo, quell'aquilone era il suo assoluto. Quindi poteva dire che faceva volare un aquilone. Sebbene non potesse vederlo, ma aveva la presa. Un qualcosa su cui lui aveva la presa. Ecco il modo in cui è per un uomo quando è nato di nuovo dallo Spirito Santo. Egli ha fatto presa su qualcosa che ha laggiù. Un'ancora, e le tempeste non lo scuotono. Sa che tutto va bene, egli è ancorato. Bene. Ora, se siamo nella nostra piccola barca navigando sul solenne mare della vita, come il grande poeta disse: la vita non è un sogno vuoto e l'anima che è assopita è morta, e le cose non sono ciò che sembrano, la vita è reale e la vita è importante, e la tomba non è il suo fine, poiché cenere sei e cenere ritornerai, non fu detto dell'anima. Oh, io penso che sia così bello. Ora, Longfellow scrisse ciò, il salmo della vita, vedete, mentre navighiamo sul solenne mare della vita, per un fratello affranto e naufragò, nel vedere riprenderà coraggio, vedete? Ora siamo imbarcati, navigando sul solenne mare della vita, e Cristo sulla barca sopra le tempeste del tempo. Quando le tempeste diventano forti e ci sono intorno, io sono contento di avere un'ancora che salda là dentro il velo da qualche parte. Anche la morte stessa non può togliermi da essa. Siete legati al vostro assoluto. Cristo è la nostra ancora. Che cos'è egli? Egli è la parola. Nel principio la parola era, e la parola era appo Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Allora, quando sappiamo che le nostre azioni sono esattamente con la parola, sappiamo che il nostro insegnamento è perfetto con la parola, non aggiungendo niente né togliendo nulla, solo la parola. E vediamo gli stessi risultati di altri che si sono ancorati alla stessa parola vivendo nella nostra vita. Allora la vostra ancora è salda. La vita di Cristo che viene riprodotta quasi in una maniera incarnata attraverso di voi, come lo era in Cristo, perché era Dio in Cristo riconciliando il mondo a se stesso. E vedete Dio in voi stessi, mantenendo la stessa nave sulla parola, proprio esattamente come fece Gesù. Vedete la sua vita. Farà anche egli le opere che io faccio. Chi crede, non chi finge di credere, chi pensa di credere, ma chi crede. Chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio, perché egli è ancorato alla stessa roccia. Che cos'era la roccia? La parola. Sempre siete ancorati là. È la vostra stella polare quando siete persi nel mare. Sapete, abbiamo molte stelle, ma c'è una sola vera stella che non si muove. È la stella polare, perché è posta sopra il centro della Terra. Non importa se siete dietro, sopra o dovunque siate, la stella polare è proprio la stessa. È la vostra stella polare. Ora, vedete, ci sono molte stelle che si muovono da un posto all'altro, ma se voi siete in un... sul mare? Ebbene, qualsiasi marinaio sa, o qualsiasi cacciatore che gira nei boschi, sa che la vostra stella polare è la vostra posizione. Ecco tutto. Allora è come la vostra, vostra bussola. La vostra bussola non indicherà Marte o Giove o qualche altra parte. Vi indicherà la stella polare, perché quello è il vostro assoluto. Oh, my! Notate! Il vostro assoluto! Oh, dirò qualcosa! Lo sento proprio arrivare! Notate! Mi sento molto religioso in questo momento perché questa è sicurezza! Notate! La vostra bussola può solo indicare la stella polare! È l'unico posto che può indicare! Se è una vera bussola, centrerà la stella polare ogni volta! È giusto? Allora, se avete lo Spirito Santo, esso può solo indicarvi la parola. Non indicherà mai una denominazione, non indicherà mai un credo, non indicherà mai lontano da qualche parte, indicherà proprio la parola. Mi sento di gridare, notate, è qualcosa dentro l'uomo che pulsa. Quando vedete la vostra stella posta lassù, Gesù Cristo, la parola, e vedete che lo Spirito Santo che è in voi non la lascerà muoversi a destra o a sinistra, è l'unico che può. Egli viene per prendere le cose di Dio e per mostrarle e manifestarle. E Gesù disse, egli farà esattamente le cose che io dico, egli vi rivelerà le cose a venire, mostrerà prima del tempo, prima che arrivino qui, vedete? Egli prenderà queste cose che sono mie e ve le mostrerà, e poi egli vi mostrerà cose che avverranno. Giovanni 15. Vediamo che egli mostra le cose, ed egli prende le cose che sono di Dio e ve le mostrerà, e vi rivelerà le cose che Gesù ha detto. In altre parole, egli renderà chiara la cosa. Mettete questo per bene in un angolo stasera, perché è ciò che useremo tra un po', assicurandosi, rendendolo certo, vedete, allora saprete. Se voi, la vostra stella polare, che è la parola per ogni cristiano, qualsiasi cosa contraria alla parola, osservate, lasciatemi dire qualcosa, ascoltate questo attentamente, questa è la completa divina rivelazione di Dio, la sua volontà è la venuta di Cristo, e ogni cosa è posta proprio in questo libro, al completo. E se qualsiasi cosa vi tira lontani da ciò, gettate via quella bussola, perché è solo un credo, è solo un si tratta solo di una carta che portate in tasca, che avete appesa nella vostra stanza incorniciata, è un credo. Allora trovate la bussola che vi posiziona verso la parola. Amen. Notate, quando questa esperienza colpì Paolo, egli scese in Egitto e in Arabia da qualche parte e studiò 3 anni. Gloria! Egli doveva essere sicuro? E quando vide, quando lo Spirito Santo lo diresse parola per parola, egli poté scrivere quel libro di Ebrei e mostrarlo a quei giudei. Certamente, perché egli era centrato, quella bussola dello Spirito Santo lo indirizzò proprio alla stella polare. Ora, se avete qualcosa che allontana da essa, fareste meglio a lasciarlo stare. Il figlio, essa, vi indicherà la sua parola e solo alla sua parola, perché lo Spirito Santo è venuto per manifestare o rivendicare le promesse di Dio. Non c'è nessun credo che lo farà, nessuna organizzazione lo farà, nessuna potenza né niente lo può fare, solo lo Spirito Santo tramite la parola, ed egli è il germe. Ora prendete un chicco di grano, un bel chicco di grano, ma esso non può fare nulla, è morto finché quel germe non entra in esso, allora produce molti chicchi di grano. E Cristo è quella vita, l'assoluto. Se il grano non ha in sé quell'assoluto, non sorgerà mai. Se quel grano non ha quell'assoluto, potrebbe essere così bello all'esterno, ma non può vivere, perché non c'è niente in esso che lo faccia vivere. Ma quando esso prende quell'assoluto, può guardare in faccia tutti i critici e dire: io risorgerò. Perché? Perché possiede l'assoluto e in esso deve risorgere. E quando esso: se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate ciò che volete. Ecco quell'assoluto. Ma se avete credi e ogni altra cosa legati ad esso, non potete mescolare olio e acqua. Se lo prendete e lo dividete in qualsiasi modo volete, non si mescolerà mai, perché sono due reagenti chimici diversi e non potete far sì che il credo e la Bibbia, contrario alla Bibbia, si mescolino. Non potete fare mescolare insieme la denominazione e la religione nata libera o la salvezza nata libera. Perché certamente Dio opera solo, lo dirò comunque, Dio non spezza mai il suo programma. Egli non può spezzare, perché è infinito. E me ne rendo conto, sapete, io, ciò esce davanti a molte persone, vedete, ma Dio non può spezzare il suo programma. Egli non può fare qualcosa in un giorno e cambiarlo, fare qualcosa, dire che è sbagliato in quel giorno. Dio non ha a che fare con gruppi di uomini, Dio ha a che fare con un individuo, perché gli uomini hanno idee diverse, è costituito in maniera differente nella natura. Dio deve prendere quell'uomo, maltrattarlo e strattonarlo da una parte all'altra, fuori di sé, finché lo avrà con la sua natura, vedete? E allora Dio opera con quella persona. Osservate in tutte le epoche, Noè e Mosè, i profeti, mai due di loro allo stesso tempo, uno, costantemente, sempre, lungo tutta l'epoca. Quindi, se dite, nel consiglio della moltitudine c'è sicurezza, osservate, e come ho predicato qui non molto tempo fa al tabernacolo, c'era Acab e c'era Giosafat, e stavano salendo a Ramoth di Galaad per respingerli. Fondamentalmente, avevano ragione. La terra apparteneva a loro e il nemico, i siriani lassù, stavano riempiendo le pance dei loro figli con il grano che avrebbero dovuto avere gli israeliti, la proprietà data da Dio. Quindi fondamentalmente sembrava buono. Vieni con me e saliamo lassù e li respingeremo dalla terra. Ebbene, suonava molto buono. Fondamentalmente era giusto. Ma c'è una condizione. Giosafat, che era un buon uomo, disse: ma non dovremmo consultare il Signore? Certamente, Acab, quello sviato, disse: ebbene, certo, credente di confine, sapete, disse: oh, certamente, avrei dovuto pensarci. Ho 400 profeti ebrei, 400, li sfamo, me ne prendo cura, sono il meglio che ci sia nel paese, li faremo venire. E tutti loro insieme di un solo accordo dissero: sali, il Signore è con te. Fondamentalmente avevano ragione, ma non avevano afferrato quell'assoluto. Allora quando disse: non ce n'è un altro? Disse: sì, ce n'è un altro, ma io lo odio. Disse: mi dice sempre, sta sempre a dire cose malvagie, vedi? Come poteva profetizzare cose buone quando l'intera parola, Elia che era stato prima di lui, aveva detto ad Acab: i cani leccheranno il tuo sangue. Ora, come poteva quel profeta rivendicato dire qualcosa che non fosse la volontà di Dio? E come che i cani mangeranno Izebel e il letame sarà sui campi, così non potranno dire: qui giace Izebel, con una maledizione del genere sopra un uomo? Come poteva chiunque altro benedire? Ecco come oggi, come può un uomo benedire queste cose che stanno portando le persone sempre più lontane da Dio? C'è solo una cosa da fare, anche se dovete stare da soli: maledire la cosa nel nome del Signore e rimanere con essa quando siete l'assoluto. Dite: ebbene, fratello Branham, fai sì che la gente ti odi. Dio mi amerà, quello è il mio assoluto. Non ci si può appoggiare su un braccio carnale, dovete appoggiarvi sulla parola, quello che Dio disse di fare. Come sapeva Micaia di essere nel giusto? Aspettò, ebbe una visione, anche loro ebbero una visione, ma la visione non reggeva il confronto con la parola. E oggi la stessa cosa. Micaia confrontò la sua visione con la parola e allora vide che lui e la parola combaciavano. Oggi, se la vostra visione è contraria alla parola, lasciatela stare, perché è l'assoluto sbagliato. L'assoluto di Micaia era esattamente con la parola, così poteva prendere posizione e dire: egli, ciò che disse è crederlo. Quando lo colpirono sulla bocca e dissero: in quale direzione è andato lo Spirito di Dio? Disse: lo scoprirai quando sarei posto in prigione. Giusto. Disse: quando ritornerò in pace, mettete quest'uomo nella prigione interna. E quando tornerò in pace, disse Acab, mi occuperò di questo individuo. Oh, ora, Micaia, che ne dici? La tua testa sarà tagliata quando egli ritornerà. Micaia rimase là, fermo, quanto lo fu Stefano. Amen. Tanto volenteroso quanto il mio Signore, che avanzò verso la croce. Tanto facilmente quanto Daniele, che entrò nella fossa dei leoni. O Sadrach, Mesach, Abednego, che andarono nella fornace. Assolutamente, egli rimase là e disse: seppur tu ritorni, perché? Egli era l'assoluto. Seppur tu ritorni, avrà Dio non mi ha mai parlato. Allora tagliami la testa. Aveva un assoluto. Sapeva che la sua bussola che lo aveva guidata a questa visione era esattamente con la stella polare. Sì, Signore, la sua ancora rimase salda. Sì, la parola ed essa soltanto. Se il vostro assoluto, se avete un assoluto nella vostra vita, c'era un tempo in cui, sapete, il Galateo aveva un assoluto. Non riesco a ricordare il nome della donna, ma l'intera nazione confidava in ciò che quella donna diceva. Ho dimenticato il suo nome, stavo scrivendo qui un'annotazione, non riuscivo a ricordare il nome della donna, qual era. Ma ecco, alcuni anni fa si doveva essere, questa donna, ciò che lei diceva. Se lei diceva di tenere il coltello con la mano sinistra, quello era tutto. Quello era l'assoluto, lei era la risposta a tutto ciò. E se mettete la forchetta nella mano sinistra, allora eravate assolutamente nell'errore. Qual era il suo nome? Oh, eccolo, certo, sì, ecco chi. Ora, eravate assolutamente? Lei era l'assoluto del Galateo. Deve essere in quel modo, come, oh, troviamo così molte cose, ma scopriamo che ora non c'è più. Mangiate nella maniera che volete. Sì, Signore. Bene, ma quello era l'assoluto del Galateo. Bisogna farlo in quella maniera. Ci fu un tempo in cui Adolf Hitler era l'assoluto per la Germania. Qualsiasi cosa dicesse. Quando diceva saltate, saltavano, diceva uccidete, uccidevano, milioni di ebrei, faceva solo un cenno con la testa. Vedete cosa è accaduto a quel genere di assoluto? Sembrava potere, ma era contrario alla parola. Come sapete che era contrario alla parola? Dio lo disse quando Balaam cercò di disprezzare Israele per maledirlo. Disse: lo vedo come un unicorno. Quanto sono giuste le tue tende. Chiunque ti maledice sarà maledetto. Chiunque ti benedice sarà benedetto. Sembrava che Hitler avesse potuto vedere ciò. Sembrava che i cristiani tedeschi avessero potuto vedere ciò. Vedete, quell'assoluto, assolutamente contrario a quella parola. Sapete, come è stato detto, l'uomo, Dio fece l'uomo, ma l'uomo fece gli schiavi. Uno cerca di governare sull'altro. Abbiamo un governatore, quello è Dio. Ma Hitler era l'assoluto della Germania. Osservatela oggi. Ora, vedete cosa è successo? Era il genere sbagliato di assoluto. Perché? Era contrario alla parola. E ora, vedete dove tutto è andato? In disgrazia. E se il vostro assoluto è in qualche organizzazione o qualche sensazione o qualcos'altro oltre la persona di Gesù Cristo, giungerete alla stessa sorte di vergogna, nonché peggio. Vedete? Se il vostro assoluto non è Cristo, quello è l'unico centro della vita umana e Cristo è la parola. Non la vostra chiesa, la vostra parola, la parola. Vedete? Su questo assoluto io edificherò la mia chiesa, su Cristo, la parola. Ci fu un tempo in cui Mussolini era l'assoluto di Roma. Non so, potrei aver letto un articolo, o potrei averlo letto in un libro, o qualcuno me l'ha detto. Ma quando qualcuno aveva un colloquio con Mussolini, egli voleva introdurre a Roma l'atletica. E c'è una grande statua sua, che una volta era là, riguardante l'atletica. Quello va bene, la Grecia aveva quell'idea molti anni fa. Roma ha sempre cercato di averla. L'atleta va bene, ma l'atletica, ricordate, quello non prenderà il posto di Cristo. Non importa quanto siete forti, quello non ha niente a che fare con ciò. Egli è tutta potenza. E vedete su cosa egli cercò di edificare Roma? E cercò di edificare Roma sul pensiero di un assoluto, che egli era quell'assoluto. E hanno detto che un giorno che il suo autista era in anticipo di un minuto e gli sparò. Disse, non ho detto vieni qui un minuto prima delle 9, ho detto vieni qui per le 9. Boom! E gli sparò. Vedete? Vedete? Non ti voglio qui un minuto prima, ti voglio qui alle 9. Vedete? Guardate quale assoluto cercò di rendere se stesso. Ma vedete cosa è accaduto? Ricordate, molti di voi qui, i veterani, Roy Schloeder forse, e prima ancora di ciò, ricorda laggiù quando vi dissi di quella profezia. Un giorno, laggiù al vecchio edificio Odd Fellow, prima di venire qui, dissi, Mussolini arriverà ad una fine vergognosa. Dissi, la sua prima invasione andrà in Etiopia e l'Etiopia cadrà al suo passaggio, ma arriverà alla sua fine e nessuno lo aiuterà, sarà sepolto in disgrazia. Eccolo. Dissi, ci sono tre ismi che sono sorti, nazismo, fascismo e comunismo. Dissi, quegli ismi ruoteranno e si volgeranno in uno e sarà il comunismo. Osservate, il comunismo brucerà Roma. Vedete? Osservatelo. È uno strumento nella mano di Dio. Pensano che loro siano contro Dio? Stanno operando proprio in esso, tutto il tempo non sapendolo. Egli li sta solo usando come un burattino. Uno strumento nella sua mano, come usò Nebuchadnezzar e molti altri. Ora, notate, vedete, ora, ci fu un tempo in cui Faraone era l'assoluto dell'Egitto, ma guardate dove si trova ora, vedete? Tutto fallisce? Oh, è un genere sbagliato, quindi falliscono sempre. Sono assoluti fatti dall'uomo. Non potete prendere un assoluto fatto dall'uomo? Non mi importa se è un presidente, se è un dittatore, se è un re, se è una chiesa, se è un'organizzazione, se è un credo, ognuna di quelle cose deve perire, proprio come tutti gli assoluti di quel genere lungo le epoche. Possiamo guardare indietro. Guardate indietro. Guardate gli uomini che confidarono negli imperatori. Guardate gli uomini che confidarono nei dittatori. Guardate gli uomini che costruirono le loro speranze su quei generi di assoluti. E guardate dove si trovano oggi. Ora invertiamo la rotta e guardiamo gli uomini che hanno posto le loro speranze nella Bibbia sulla parola di Dio e si sono tenuti ad essa come un assoluto. Guardate dove si trovano ora.
How they subdued kings, wrought righteousness, and so forth, and they wandered about in sheepskins and goatskins of who the world's not worthy of.
Paolo vi dà di loro un breve sunto in Ebrei, l'undicesimo capitolo, ciò che essi fecero, come essi vinsero regni, praticarono la giustizia e così via, e andarono in giro coperti di pelli di pecore e di capra, dei quali il mondo non è degno, aspettando in gloria quella grande resurrezione. Vedete? Bene, perché essi, alcuni di loro, non ottennero questi miracoli e diedero i loro corpi comunque in aspettazione di quella resurrezione per porre fine alle loro vite, a loro non importava. Essi volevano andare avanti e sacrificare se stessi così da ottenere quella resurrezione. Ed ecco cosa fecero. Ora, stiamo parlando degli assoluti, dell'assoluto. Sapete, la nostra corte suprema è un assoluto. È l'assoluto, è la conclusione finale di tutte le dispute in questa nazione. È giusto? La loro decisione è un assoluto nella nostra corte suprema, giusto? Oh, so che a volte non ci piace, ma è un assoluto comunque. Sì, signore. E se non avessimo ciò, allora sarebbe cosa? Ma quella è un assoluto, certamente lo è. Perché? E la nostra nazione è legata a quella. Quando quella corte suprema al termine prende la sua decisione finale, è tutto. Non c'è altro. Dove andrete dopo ciò? Seguirete la loro decisione? Ecco tutto, dovete farlo. Sono l'ultima parola, sono l'amen. Potete provare nelle corti locali delle città, potete provare col magistrato, puoi andare alla federale, in ogni genere di corte e alle corti federali. Ma quando arriviamo alla Corte Suprema, è tutto. Giusto. A volte non ci piace dire, ebbene, non mi piace la loro decisione. Ma provate una volta a negarlo. Quello è l'assoluto della nazione. E cosa sarebbe se non ce l'avessimo? Sì, dobbiamo avere un assoluto. Ognuno deve averne uno. Voi ne avete uno. Ma ciò che sto cercando di dirvi, quegli antefatti, e mostrarvi cosa sono gli assoluti. Ora, la Corte Suprema della Nazione è l'assoluto della Nazione. È la cosa conclusiva in ogni genere di disputa. Lo stabiliscono. Ciò che essi dicono è tutto. C'è un assoluto in una partita di basketball. Quello è l'arbitro. Oh sì, a volte non ci piace la sua decisione nemmeno, ma quello è così. Comunque, l'arbitro, la sua decisione è la parola conclusiva. È giusto? Non importa cosa dicono gli altri, se egli dice che è uno strike, è uno strike. È giusto, certamente. Non importa cosa dicono gli altri, quello non ha niente a che fare con ciò. E pensiamo solo a ciò. Se voi, io non vado alle partite di basketball, ma mi è capitato di annotare questo. Un arbitro è l'assoluto della partita di basketball. Uno di loro dice, era palla persa! L'altro dice, sei un bugiardo! Questo dice, questo è in quel modo, dovresti essere in questa direzione! L'arbitro ha detto, strike! Osservate gli altri, prendere posto e sedersi. Ne farà lamentare alcuni, ma immagino che là lo disapproveranno in fondo al loro cuore e così via, ma è comunque uno strike, perché egli è la parola finale. Il prima base ha detto, sai che quello è passato! L'altro dice, sai che quello è uno strike! Ecco tutto! Allora state zitti, tornate al vostro posto! E se non ci fosse un arbitro in una partita di basketball? Mai! Potresti immaginare che genere di partita sarebbe quella? Se uno di loro dicesse, era uno strike! L'altro dicesse, questo! E un altro dicesse, quello! E un altro dicesse, sei un bugiardo! Ci sarebbe una confusione e uno scontro. Per fare una partita di basketball dovete avere un assoluto ed egli esce là e non importa se non vi piace o quel che sia, egli è l'assoluto comunque. Egli è l'assoluto. La sua parola è quella finale. Non importa cosa diciate a riguardo, è in quel modo. Ora, se non lo facessero, l'intera partita andrebbe nel caos. È giusto? Che cosa sarebbe la nazione se non ci fosse una corte federale? Se non ci fosse una corte suprema in questa nazione? A che cosa arriverebbe? Dove andrebbero? La nazione sarebbe nel caos. Se non ci fosse un arbitro in una partita di basketball, si concluderebbe Non riuscireste a fare il primo lancio prima che qualcuno inizi a litigare. Qualcuno era qui e forse realmente è arrivato al piatto base e l'altro tizio direbbe: oh, no, 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 non l'ha fatto. Allora eccovi, la prima palla lanciata, ne discuterebbero. Uno di loro ha detto: quello era uno strike. L'altro dice: non era uno strike. Vedete, dovete avere qualcuno a cui è legata quella partita. E quello è l'arbitro. Quando dice strike, è uno strike. Se dice palla persa, è una palla persa. Qualsiasi cosa dica, è quello. Ecco tutto. E se non lo aveste, non ci sarebbe nessuna partita. Lasciate che vi mostri un altro assoluto, è la luce rossa. Una luce rossa, quando dice stop, significa stop. Se la oltrepassate, pagherete per ciò. Ma se questa città non avesse avuto alcuna luce qui fuori, i semafori, che genere di città sarebbe? Vedete, deve avere un assoluto. Non mi importa cosa il poliziotto dicesse o qualcun altro dicesse che si trova là, sono secondari. Se qualcuno può dimostrare che siete passati con il verde, non mi importa cosa ha detto il poliziotto, sono in errore. Quando la luce ha detto vai, significa vai, quello è l'assoluto, potete provarlo. La luce ha detto vai. Il poliziotto potrebbe essersi trovato là da qualche parte. Il sindaco della città potrebbe da qualche parte. Quello non fa alcuna differenza. Se avete la prova che era vai, voi andate. E se qualcuno vi investe, è colpa loro. Potete dimostrarlo. È giusto. E noi possiamo provare ciò di cui stiamo parlando. Giusto. Ora, e se non ci fosse nessuna luce rossa? Uno arriva ad un incrocio e cosa avverrebbe? Uno dice: ehi, togliti di mezzo, sono di fretta, devo andare al lavoro, ora sono in ritardo, adesso passo. L'altro direbbe: tu credi di esserlo, perché io sono quello che passerà, perché ero qui per primo. E posso vedere una donna uscire e sistemarsi i capelli? E se non avessimo una luce rossa, quale ingorgo ci sarebbe? Ecco qual è il problema con le chiese, vedete? È giusto. Ecco il motivo per cui siamo in un tale ingorgo denominazionale. Sì, è proprio giusto. Nessuno arriva da nessuna parte. Sono fermi, litigano. Ecco la luce di Dio. Quando essa dice vai, vai. Quando essa dice stop, questo è abbastanza. Allora fermati, è giusto. Ecco dove siamo basati, su quella parola. Non ciò che un gruppo di uomini ha detto o qualche altro mucchio di uomini ha detto. Gesù disse: questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Andiamo, andate in tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Sapete per quanto sia buona l'istruzione? Ma Gesù non ha mai richiesto ciò, è giusto. Per quanto siano buone le chiese, gli edifici, egli non richiese mai ciò. Per quanto buoni fossero gli ospedali, noi, le chiese, costruiamo ospedali, va bene, quello lo apprezziamo, ma egli non l'ha mai richiesto. Egli disse alla chiesa: predicate l'Evangelo. E l'Evangelo non è venuto solo in parola, ma tramite la potenza e la manifestazione della parola. Paolo ha detto così: allora andiamo, manifestiamo l'Evangelo. Oh, mai, se fosse in quel modo. Oh, noi stiamo oggi vivendo in un tempo in cui abbiamo i migliori dottori di sempre, abbiamo le migliori medicine di cui abbiamo mai fatto pratica. Lo sapete, e onoriamo quegli uomini, preghiamo per loro, io lo faccio e spero che voi lo facciate. Quegli uomini che con la loro comprensione del sentire hanno due sensi attraverso cui operano, sono il vedere e il sentire e l'ascoltare. Operano tramite il suono di un cuore o un sentire, un tumore o qualcosa del genere, o la vista di qualcosa che possono vedere, la diffusione di una malattia o qualcosa sul volto che copre il volto o il corpo da qualche parte. Loro operano su quelle cose. Vedete? Perché quello è, e cercano di prendere medicine, e al punto che ucciderà ciò, e allora non ucciderà voi, e così via. Loro non... È il loro compito operare su ciò. E lo apprezziamo. È molto buono. Ma abbiamo i migliori dottori, la miglior medicina, gli ospedali migliori e più malati che mai. Abbiamo più incredulità di sempre. Sì, signore. Esattamente. I ministri stessi si sono organizzati e hanno grandi denominazioni e accolgono ogni cosa e così via. E proprio ogni cosa, facendone un membro di chiesa. E sono andati là in un seminario come un pollo da incubatrice e li fanno schiudere attraverso un trita tutto che li porta fuori così e a volte non sanno di Dio più di quello che un 88 sa di una notte egiziana. Li portano attraverso ciò ed eccovi. Vedete? Oh, ciò di cui abbiamo bisogno nelle nostre chiese è di un uomo che abbia un assoluto. Ciò di cui abbiamo bisogno nella chiesa metodista, la chiesa battista, la chiesa pentecostale, la chiesa presbiteriana è di un assoluto, di un uomo di Dio che rimarrà legato alla parola e a Cristo. E porterà quella congregazione in quella condizione in cui ogni membro cammina nei requisiti di questa parola, vedendo la parola manifestata che li segue. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto in tutto il mondo. Hanno detto quello è terminato. Gesù disse andate in tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Non abbiamo ancora raggiunto tutto il mondo e ben lontani da ogni creatura. Quanto lontano? In tutto il mondo. A chi? Ad ogni creatura. Che cosa accadrà? Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome cacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue. Se prenderanno un serpente o berranno cose mortifere, non faranno loro alcun male. Se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. Ecco l'assoluto che saldo là. La parola, quella stella polare, quella bussola che rimane proprio con essa. Ecco di cosa abbiamo bisogno. Ma siamo usciti e abbiamo costruito istituti, organizzato la gente, fatto entrare membri e litigato con i battisti perché non credevano nella nostra maniera e con i metodisti perché non credevano in questo modo e abbiamo covato un seminario più grande, costruito chiese più grandi, migliori panche eleganti e un organo più grande e così via e una folla vestita meglio e abbiamo in chiesa il sindaco e tutti. E che cosa abbiamo? Un mucchio di morte legata ad un assoluto denominazionale. Morte. Oh, lungi da ciò. Se morissi qui sul posto, il mio assoluto è Gesù Cristo. Su ciò è quello che io credo, se tutti se ne andranno. Qualcuno disse, il dottor Davis mi disse, Billy, se predichi una tale cosa, predicherai alle colonne della Chiesa. Dissi, allora predicherò la parola di Dio alle colonne, perché Dio è in grado da queste colonne di suscitare figliuola d'Abramo. Giusto, la parola di Dio è vera. Disse, pensi che ti crederanno? Dissi, no, quello non è compito mio. Il mio compito è rimanere fedele a quella parola. È giusto. Disse, pensi che potresti affrontare un mondo così istruito con una teologia della guarigione divina? Dissi, non è la mia guarigione divina, è la sua promessa. Egli era colui che ha dato l'incarico. Oh, e ricordo quando egli là si sospinse giù in quella grande luce, stando laggiù sulla parte bassa del fiume nel 1933 in giugno, quando disse come Giovanni Battista fu mandato e precedette la prima venuta di Cristo, io mando te con un messaggio per il mondo per precedere la seconda venuta di Cristo. Ed essa è andata per il mondo quando i fuochi del risveglio per 15 anni sono stati edificati su quasi ogni monte, la guarigione divina nelle nazioni e la potenza e la restaurazione. Ed ora io credo che lei sia pronta per colpire quell'ultimo punto culminante laggiù, per produrre una fede che rapirà in gloria la Chiesa. Ed essa si trova nei messaggi. Siamo veramente al tempo della fine. Ne abbiamo parlato ed ogni cosa, ma ora la cosa si è avvicinata a noi. Sì, sì signore, eccone una, è giusto. La luce rossa, come ho detto, pone fine al caso. Ecco tutto, la luce rossa vi dice chi passa. Non importa quello che chiunque altro dice, si tratta di ciò che dice la luce rossa. Potete veramente avere un ingorgo se non prestate attenzione alla luce rossa? Ci deve essere un assoluto. Sì, Signore, proprio come per la Chiesa. Ci deve essere un assoluto. Per la gente nella Chiesa dovete avere il vostro assoluto. Ma oggi ogni Chiesa ha il suo proprio assoluto. Vedete? E non cercate di prendere... Noi battisti crediamo questo. Noi metodisti crediamo questo. Noi presbiteriani crediamo questo. Noi pentecostali crediamo questo. Quello va bene. Ma perché non prendete il resto di essa? Che cosa non va bene con il resto di essa? Noi battisti crediamo nell'immergere. Quello va bene. Ora, e riguardo al battesimo dello Spirito Santo? E riguardo al parlare in lingue? E riguardo ai doni di guarigione? E riguardo alla profezia? Oh no, noi non lo facciamo, quello era per un'altra epoca. Oh ragazzi, pentecostali, voi dite, ebbene, noi crediamo nel parlare in lingue come evidenza. Certo, parlare in lingue va bene, ma quello non è ancora l'evidenza. Molte persone parlano in lingue, è vero, e questo è fino a dove riescono ad arrivare. Il diavolo può imitare ogni dono che si ha, ogni dono che è nella Bibbia. Paolo disse, sebbene parlassi in lingue di uomini ed angeli, sebbene dessi il mio corpo per essere arso come sacrificio, sebbene vendessi tutti i miei beni per sfamare i poveri, e sebbene avessi fede per smuovere i monti, sebbene andassi in un seminario e imparassi tutta la conoscenza che ci sia da imparare, io non sono ancora nulla. Si tratta della persona di Cristo. Cristo, ricevete Lui, e non potete ricevere Lui senza ricevere la Sua parola. La parola deve venire prima, poi la vita entra in quella parola e manifesta quella parola. Non ha detto Gesù, se non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi? Era la parola di Dio manifestata. Dio era in Cristo, riconciliando, esprimendo se stesso al mondo ciò che Lui era. Quello era l'assoluto. Quello là era l'assoluto eterno. Ora dite, è quello l'eterno, fratello Branham? Era quello? Allora che ne è oggi? Gesù disse, colui che crede in me, le opere che faccio io, le farà anche lui. È lo stesso assoluto. Bene, ognuno ha il suo proprio assoluto. Oh my! È proprio come era ai giorni dei giudici. Ogni uomo faceva ciò che era giusto agli occhi suoi. Nei giorni dei giudici, ogni uomo aveva il suo assoluto. Faceva proprio quello che voleva fare. Ed ecco com'è oggigiorno. Ogni uomo faceva il giusto agli occhi suoi. Ora, sapete la ragione per cui fecero quello in giudici? Questo potrebbe scioccarvi un po'. Ma la ragione per cui lo fecero in giudici era perché non avevano un profeta in quei giorni a cui venisse la parola del Signore. Quindi ogni uomo poteva fare quello che voleva ai suoi occhi. Ed ecco esattamente cosa è successo oggi. Non abbiamo il profeta in questi giorni di denominazioni, ma Dio ce ne ha promesso uno, vedete? Vedete? Ed egli l'ha fatto negli ultimi giorni, egli avrebbe suscitato e mandato di nuovo Elia ancora sulla scena, ed egli volgerà i cuori dei figli indietro alla fede dei padri, di nuovo alla Pentecoste originale. Sapete che l'ha detto? Ora so che vi riferirete come egli fece là a Giovanni, là in Matteo, all'undicesimo capitolo e al sesto versetto, credo che sia, quando dissero, chi pensate che sia quest'uomo, questo Giovanni? Disse, se potete riceverlo, questo è colui di cui fu detto, ecco io mando il mio messaggero davanti al mio volto. Quello è Malachia 3, non Malachia 4. Ma ricordate, se quello era Malachia 4, allora la parola ha fallito, perché gli disse, ma proprio in questo tempo l'intero mondo sarà arso e i giusti cammineranno sulle ceneri degli empi. No, non confonderlo, fratello. Fai sì che essa dica proprio esattamente ciò che essa dice. È giusto, egli l'ha promesso nell'ultimo giorno e starà proprio nel mezzo. Ricordate, quando i giudici, ogni uomo agiva nel modo che voleva, non c'era nessun uomo poteva far vivere quella parola, non c'era profeta, la parola del Signore viene sempre al profeta, giusto? Ed egli è sempre odiato, solo il piccolo gruppo lo ama, vedete? Ma intendo, quello c'è sempre stato, Dio non cambia la sua politica, egli non può ed essere Dio. Se Dio dice mai qualcosa o fa qualcosa, egli deve farla la volta successiva. Quando quella crisi arriva, se egli non agisce la seconda volta nel modo in cui ha fatto la prima volta, egli ha agito male la prima volta. E chi accuserà Dio di aver agito male? Chi siete voi da poter imputare peccato a Dio? Ecco quello che Gesù ha detto. Chi di voi può accusarmi di peccato? Che cos'è il peccato? Incredulità. Colui che non crede è già condannato. Chi di voi può mostrarmi che non ho adempiuto ogni cosa che il Messia dovrebbe fare? Vedete? Nessuno disse una parola. Egli lo aveva fatto. Il Messia era un profeta e dimostrò che egli lo era. Non avevano avuto un profeta per centinaia di anni da Malachia. Ed ecco che egli sorge sulla scena. Era un mistico per le persone e una pietra d'inciampo per la loro chiesa. Perché egli disse, ecco io pongo in Sion una pietra angolare, una preziosa, provata, una pietra d'inciampo, sì, ma chiunque crede in lui non sarà svergognato. È giusto, eccola là, e quello adempì esattamente la scrittura, ma coloro che gli credevano avevano un assoluto. La piccola Marta, quando lei vide Lazzaro uscire dalla tomba, seppe chi era quello. Anche prima che esso lo compisse, lei aveva l'assoluto del sapere, io credo che tu sei il figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Anche ora, sebbene mio fratello sia morto, parla soltanto la parola, Dio lo compirà. Amen. Lei era assolutamente certa. È giusto. Quando egli disse quello e lei lo intendeva dal cuore, egli disse, dove lo avete sepolto? Disse, vieni e vedi. Eccolo stare là con una visione, perché egli disse, io non faccio nulla senza che il Padre me lo mostri prima. San Giovanni 5:19. Andò via dalla casa di Lazzaro. Lo mandarono a chiamare perché venisse, pregasse. Egli sapeva che Lazzaro sarebbe morto. E dopo un certo tempo egli disse, il nostro amico Lazzaro dorme. Dissero, sta bene. Egli disse, egli è morto. E per voi io mi rallegro di non essere stato là. Gli avevano chiesto di pregare per lui, allora egli ritorna e dice, ma io vado a svegliarlo, non io andrò e vedrò cosa posso fare, io andrò a svegliarlo, perché il Padre mi ha già mostrato proprio che cosa fare. Scesi alla tomba, ecco stare là un uomo, ecco stare là Dio in carne, che potrebbe aver detto a quella pietra, dissolviti, e si sarebbe dissolta. Ma egli disse a quelle donne, quelle povere piccole donne, piccole giovani donne, disse, togliete la pietra. Anche voi dovete fare qualcosa, vedete? E rotolarono via la pietra, e ciò le fece stare male, puzzava in tal modo, là, egli si trovava là, mai posso vederlo raddrizzare quel piccolo fragile corpo, perché la Bibbia disse, non aveva bellezza alcuna, perché lo desiderassimo, egli non era molto, granché all'apparenza, vedete? Proprio come Davide fu scelto re, quando era solo un piccolo individuo rossiccio, vedete, tutti quei grandi individui, disse, egli non avrà un bell'aspetto con una corona sulla testa. Prendi questo figlio maggiore, disse Isai. Samuele disse, Dio l'ha rifiutato. Portò su tutti i suoi figli, disse, non ne hai un altro? Sì, ne abbiamo uno, ma non avrebbe l'aspetto di un re, perché è un piccolo individuo dalle spalle curve e dall'aspetto rossiccio. Vai, prendilo. E appena arrivò, si incamminò dinanzi a quel profeta. Lo spirito cadde su di lui, egli procedette con quell'olio, lo versò sulla sua testa, disse, questo è il vostro re. Eccolo, sì signore. Gesù si trovava là con le spalle curve, forse diventato grigio, quando non aveva più di 30 anni. La Bibbia disse, egli avrebbe potuto sembrare come un quarantenne. I giudei dissero, tu sei un uomo di neanche 50 anni e dici di aver visto Abramo? Disse, prima che Abramo fosse, io sono. Mai. San Giovanni 6. Allora veniamo a scoprire che egli era qui presso la tomba. Egli sapeva che quella visione doveva adempersi. Egli sapeva che essa doveva venire. Togliete quella pietra! Egli puzzava, avvolto nei vestiti funerari, morto da 4 giorni. Il naso era già affossato in tutto quel tempo. Là, egli si trovava là, raddrizzò il suo piccolo corpo. Io sono la resurrezione e la vita. Colui che crede in me, sebbene sia morto, eppure vivrà. Ditemi di un uomo che potrebbe fare un'affermazione simile. Chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Lei disse, sì, signore, sebbene egli all'apparenza l'avesse trascurata. Quando lei chiamò, egli non andò. Lei chiamò ancora, egli non andò. Ma eccola a dire, io so che tu sei il Cristo che doveva venire nel mondo. Egli disse a Lazzaro, vieni fuori. È un uomo che era morto da 4 giorni. Perché? Che cosa? Cristo aveva l'assoluto, egli aveva visto la visione, essa non poteva fallire, è giusto, essa non poteva fallire, egli era assolutamente certo. E Marta era assolutamente certa, se lei poteva portarlo a riconoscere quel che lei credeva che lui fosse, lei avrebbe ottenuto quello che chiedeva. Giusto, eccoli, l'assoluto, esso era legato alla parola e quello era tutto. Ogni uomo oggi compie ai suoi occhi ciò che ritiene giusto perché non c'è un profeta. Osservate nei giorni dei giudici. Guardate nei giorni quando credo erano o Elia o Eliseo, sì, quello, il bambino morto, la donna sunamite, lei fece, Elia era l'uomo di Dio del giorno, non solo qualche buon insegnante intelligente. Ebbene, egli era un vecchio individuo che continuava a camminare. Avreste voi, se venisse alla vostra porta oggi, probabilmente lo caccereste via, un'intera nazione lo odiava. Izebel e tutti gli altri lo odiavano, perché lei sedeva alla Casa Bianca e faceva fare a tutte le donne quello che faceva lei, e tutte loro prendevano esempio da lei. E Acab era sviato, la sua testa era sviata dal potere di lei. Non siamo molto lontani da ciò oggi? Proprio quasi lo stesso. Ed ecco, eccovi, ed erano tutta popolarità, e oh, erano stati tutti ingannati. Ma quella piccola cara sunamita, non la donna sunamita, ma la piccola, sì, io credo che lei fosse una sunamita. Quando venne e vide che quella potenza era su Elia, disse, io vedo che egli è un uomo santo. E quando quel bambino giaceva morto, lei disse, sellami quel mulo e non fermarti, sali lassù, sapeva, e mi piace questo, il modo in cui venne, arrivò al suo assoluto, il suo punto decisivo. Elia disse, ecco venire quella sunamita, lei era attristata, ma non so cos'è che non vada, vedete, Dio non mostra ogni cosa ai suoi servitori, solo quello che egli vuole fare loro conoscere. Quindi disse, il suo cuore era attristato, ma io non lo so, disse, corri, scopri Gehazi e vedi cosa non va. Egli disse, ti va tutto bene? Va tutto bene con tuo marito? Va tutto bene con tuo figlio? Osservatela, oh mai, eccolo, lei disse, va tutto bene, perché lei era arrivata al suo assoluto, va tutto bene. E lei si inginocchiò, prima cadde ai suoi piedi e Gehazi la rialzò, questo non è giusto, davanti al suo maestro la rialzò e lei iniziò a raccontargli. Ora, egli ora non aveva l'assoluto, sapeva di avere la potenza tramite la visione di darle il figlio, ma ora cosa fece? Prese il suo bastone, scese nella stanza, chiuse tutte le porte, portò fuori tutti gli altri, egli camminò su e giù per la stanza, aveva un assoluto, se poteva solo contattarlo, avanti e indietro per tutta la stanza, oh mai, immediatamente sentì qualcosa colpirlo, si distese sul bambino, si rialzò, andò via, il bambino. Fece come una mossa, si riscaldò, si alzò avanti e indietro, non aveva avuto un buon contatto con l'assoluto. Che cos'era, Signore? Che cosa hai detto di fare? Senza dubbio, quando si voltò, egli vide una visione. Quel bambino che correva, giocava, saltava una corda, qualcosa del genere, che giocava. Egli si gettò sul bambino, mise il suo naso sul suo naso, le sue labbra sulle sue labbra, e la potenza di Dio risuscitò quel bambino. Che cos'era? L'assoluto della donna era il profeta. L'assoluto del profeta era Dio. E insieme con la parola, io sono la resurrezione, la vita, io vedo la potenza di Dio, il creatore può fare tutto. Lei risorse ancora il bambino, certo. La ragione per cui ogni uomo agiva a suo piacimento era perché non avevano nessun profeta a cui venisse la parola del Signore. La parola e i profeti mancavano in quel giorno. Oh, io l'ho visto alla mia conversione, nel giorno in cui vivevamo. Sono così grato che Dio abbia fatto presa su di me prima che lo facesse la Chiesa. Io sarei probabilmente stato un infedele. Sì, Signore, io, tutta questa conglomerazione, una confusione, tutti, ebbene, vieni e unisciti alla nostra. E se non lo fai, ebbene, puoi prendere la tua lettera e andare ad unirti all'altra. Oh, perché non porti la tua lettera nella nostra fratellanza? Credo che ci sia una sola lettera, quella è quando Cristo scrive il vostro nome sul libro della vita dell'agnello. Ecco, l'unica su cui si trova. Quando ho visto tutte le denominazioni, la nostra origine irlandese, che in passato erano cattolici, e ho visto che ciò era corrotto e marcio. Ero sceso in una certa chiesa denominazionale qui in città, dissero, oh, noi siamo la via, la verità, la luce, abbiamo tutto ciò. Ero andato in un'altra, New Albany, oh mai, quegli individui lassù non sanno di cosa stanno parlando. I cattolici dissero, siete tutti in errore. Pensai, oh, mai. Giocavo con un bambino luterano e pensai, un piccolo tedesco luterano, andai là e dissi, dove vai in chiesa? Io vado in quella chiesa. Scesi e trovai che essi dicevano di essere la via. Scesi dal fratello Dale nella Battista Emanuele o la prima Battista, dissero, questa è la via. Andai nella chiesa irlandese e disse, ebbene, questa è la via. Oh, mai! Io sono così confuso. Non so cosa fare, ma voglio mettermi a posto. Non sapevo cosa fare e non sapevo come ravvedermi. Scrissi una lettera, pensai, ho visto lui nei boschi. Scrissi a lui una lettera, dissi, caro Signore, so che tu passi da questo sentiero qui, perché sono stato qui a caccia di scoiattoli. Io so che tu sei passato, so che tu sei qui, ti voglio dirti qualcosa. Pensai, ora, aspetta un minuto, io non ho mai visto nessuno, non avevo visto, io voglio parlare a quello, io voglio parlare con lui, voglio dialogare con lui, pensai, ebbene ora non so come farlo. Andai nel capanno e mi inginocchiai, acqua, bagnato, la piccola vecchia macchina postale incidentata, dissi, io credo di aver visto un'immagine, credo che mettono le loro mani così, e mi abbassai e dissi, ora, che cosa dirò? Dissi, ci deve essere un modo in cui fare questo, e io non lo so, so che c'è un modo di avvicinarsi ad ogni cosa, e io non, dissi, metterò le mani così. Dissi, caro Signore, vorrei che tu venissi a parlare con me solo un momento, voglio dirti quanto sono cattivo. Tenevo le mani così, ascoltavo. La gente ha detto, Dio mi ha parlato, e sapevo che gli parlava, perché l'avevo sentito quando ero un bambino, dicendomi di non bere e altro. Egli non mi rispose, dissi, forse dovevo tenere le mani così. Quindi dissi, caro Signore, io non so esattamente come fare questo, ma io confido che tu mi aiuterai. E ogni predicatore mi diceva di andare a unirmi ai loro e di stare in piedi e dire che avevano preso Gesù Cristo e credono che Gesù sia il figlio di Dio. I diavoli credono la stessa cosa. Quindi pensai, io devo avere qualcosa di meglio di ciò. No, ero messo così. Avevo letto quando Pietro e Giovanni passarono dalla porta chiamata Bella e c'era un uomo storpio dal ventre di sua madre. Disse, argento e oro non ne ho, ma ciò che ho. Oh, io sapevo che non avevo ciò, quindi stavo cercando di scoprire come farlo, non sapevo come pregare, unii le mie mani, poi mi abbassai così e certamente Satana allora venne sulla scena, disse, vedi, Hai aspettato troppo a lungo. Hai già 20 anni. Non c'è bisogno di provare ora, sì. Allora fui completamente affranto e iniziai a piangere. E allora, quando veramente divenni affranto, dissi: io parlerò. Se tu non parlerai con me, io parlerò comunque con te. Quindi io dissi: io non sono buono, mi vergogno di me stesso, Signore Dio. Io so che tu mi sentirai da qualche parte, tu mi sentirai, e io mi vergogno di me stesso, io mi vergogno di averti trascurato. Circa in quel momento guardai su e una strana sensazione scese su di me. Ecco venire una luce che si mosse nella stanza e formava una croce così. Una voce che non avevo mai sentito in vita mia parlò. Io la osservai proprio, freddo dappertutto, intorpidito dalla paura. Non potevo muovermi. Rimasi, guardai ad essa, andò via. Dissi: Signore, io non comprendo la tua lingua. Dissi: se tu non puoi parlare la mia, io non comprendo la tua. E se tu mi hai perdonato, io so che devo essere considerato in quella croce là, da qualche parte, che i miei peccati dovevano essere posti là. E se tu desideri perdonarmi, torna solamente e parla nella tua lingua, e io capirò tramite ciò. Se tu non puoi parlare nella mia lingua, dissi, lascia solo che essa ritorni di nuovo. Eccola stare là di nuovo. Oh, bontà divina! Là io ottenni un assoluto. Amen! Sì, Signore, sentì come se un carico di 40 tonnellate si sollevasse dalle mie spalle. Attraversai quel pavimento che neanche potevo toccare il terreno. La mamma disse: Billy, sei nervoso? Dissi: no, mamma, non so cosa sia successo. C'era una rotaia là dietro. Corsi giù lungo quella rotaia, saltando in aria più forte che potevo. Non sapevo come dare sollievo ai miei sentimenti. Oh, se avessi saputo come acclamare. Io stavo acclamando, ma a modo mio, vedete? Che cos'era? Avevo ancorato la mia anima in un'oasi di pace. Quello lo sistemò. Quello era il mio assoluto. Là avevo trovato qualcosa, non qualche mitico, qualche idea. Io avevo parlato con l'uomo. Avevo parlato con quell'uomo che mi aveva detto di non bere mai, né fumare, né fare qualsiasi cosa che avrebbe contaminato me stesso con le donne e così via. Che quando sarei diventato più grande, per me ci sarebbe stata un'opera da fare. Avevo contattato lui, non la chiesa. Avevo contattato lui. Lui, sì signore, egli era quello. Come un individuo qua giù al Kivanis, il stava parlando, no, proprio dopo la prima guerra mondiale. Fratello Funk stava là, essendo un soldato, disse che era... È una piccola, come una piccola barzelletta innocente. Questo non è il posto per una barzelletta. Ma ecco cosa egli disse. Si trovava qui, a New Albany. E disse, il capitano ci portò fuori, disse, l'intera nazione è coperta di giapponesi. Domani, ragazzi, entriamo noi, dobbiamo prenderli. Disse, ricordate, ragazzi, ci sono molti di noi che sono qui oggi che non ci saranno domani. Non saranno qui domani. Entreremo al mattino all'alba. Disse, ora ognuno va dalla propria religione. Questo tale disse, e io non avevo alcuna religione. E disse, io dissi, disse, rimasi là e tutti gli altri. Disse, ecco arrivare un cappellano, andò in questa direzione. E un protestante andò in questa direzione. E il giudeo andò in questa direzione. E il cattolico andò in quella direzione con il loro cappellano. Disse, io rimasi là. E disse, l'ufficiale comandante mi disse, ragazzo, faresti meglio ad andare alla tua religione. Egli disse, non ne ho alcuna. Egli disse, faresti meglio ad averne una, perché ne avrai subito bisogno di una, ne sono certo. E disse, circa in quel momento vide un gruppo che passava ed erano cattolici. Disse che si avvicinò a questo sacerdote, potresti darmi della religione? Egli disse, vieni. Disse, entrò e mi rese cattolico. E là a New Albany c'era John Edward e un mucchio di quei veri reali cattolici seduti là, sapete, mentre questo tizio diceva questo. Ed egli disse, il giorno dopo in combattimento egli stava parlando, oh, di com'era, e disse che era un tipo grande, grosso, sapete, e disse, arrivarono al corpo a corpo e stavano proprio pugnalando con coltelli e urlando e tagliando e sferzando. Disse, le loro linee linee si erano confuse. Li raggirarono dove quei giapponesi li avevano lasciati entrare così e quelle vecchie mitragliatrici che rombavano da ogni parte, un combattimento corpo a corpo. Disse immediatamente, mi fermai a lungo così e disse, ogni cosa, delle urle avanti così, non potevate sentire voi stessi. Disse, c'era sangue. Disse, guardai ed era il mio sangue. Egli disse, guardai qui, c'era un buco sul mio fianco. Disse, quello era il mio sangue. E disse, io, sapete, io, è un vero amico cattolico, io non sto dicendo questo per divertimento ora, ma un reale vero cattolico. Disse, hai detto un'Ave Maria? Disse, no signore. Disse, quello era il mio sangue. Io non volevo alcuna segretaria. Dissi, io voglio parlare con il principale. Sì signore, quello era il mio sangue. Penso che questo sia il modo in cui è. Sì signore, ecco come accade. Dobbiamo avere un punto vincolante, un assoluto. Io non avevo tempo per la sua segretaria. Disse, io voglio parlare a lui. Ed è così, fratello, quando un uomo entra in Cristo, voi non volete prendere la parola di qualche predicatore, la parola di qualche segretaria, qualcos'altro. Voi, protestanti, non prendete questo, quello o l'altro, andate a quell'assoluto finché sarete ancorati là tramite la nuova nascita, nati di nuovo e riempiti con lo Spirito Santo e vedete la Bibbia essere manifestata nell'umiltà e l'amore attraverso la vostra vita. Oh, allora quello è il vostro assoluto. Sì, signore. Io leggo nella parola dove egli è la parola. Quando la chiesa tedesca disse che è in questo modo, è la metodista, è la battista, è la cattolica, ma io leggo nella parola dove egli disse, su questa pietra io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno prevalere su di essa. Ascoltate ora, concludendo, ora il protestante dice, ora il cattolico dice, egli la edificò su Pietro, tu sei Pietro e su questa roccia? No, egli non l'ha mai fatto, se così fosse subito si sviò, essi l'hanno costruita su un uomo. Che cosa fece lui? Il protestante ha detto, egli la edificò su se stesso. No, egli non lo fece, non la edificò su se stesso. Che cosa fece lui? Che cosa? Chi dice l'uomo che io il figlio dell'uomo sia? E alcuni dicono che tu sei Elia e Mosè. Egli disse, ma voi che cosa dite? Pietro disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Osservate ora le parole. Benedetto sei tu, Simone, figliol di Giona. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo. Tu non l'hai mai imparato da qualche sacerdote. Non l'hai mai imparato da qualche seminario. Ma il Padre mio che è nel cielo ti ha rivelato ciò e su questa pietra la rivelazione spirituale della parola. Io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno prevalere su di essa. Pensai, Signore, eccolo, leggo qui nel libro di Apocalisse 22 capitolo dove egli disse, chiunque, questa è l'intera cosa, chiunque aggiungerà qualcosa ad essa, chiunque toglierà qualcosa ad essa, rinnegherà che essa è così, o chiunque cercherà di renderla un po' meglio, raffinarla per il giorno, chiunque aggiungerà o toglierà, lo stesso sarà tolto la sua parte dal libro della vita. Disse allora, ecco tutto ciò di cui ho bisogno, Signore, e di credere a questa. E in questa, quella croce laggiù, venne il Cristo, è perfetta in tutto, ogni parola che egli abbia mai detto. Prendete il libro in questa mano, la storia in questa mano e la rivendica proprio in tutto, è perfetta. E dissi, allora Signore ricevimi, e quando lo feci io ricevetti Cristo, lo Spirito Santo nel mio cuore, il mio assoluto, non sono stato io. Una volta ero malato quando persi mia moglie, persi mia figlia, oh, persi mio padre, persi mio fratello e persi mia cognata e Billy giaceva morente e io ero quasi morto. Stavo andando su per la strada piangendo, andando alla sua tomba, e lei e la bambina nelle sue braccia, andavo alla tomba. Mi stavo avvicinando, il signor Eisler era solito venire qui e suonare, sapete, il senatore dello stato dell'Indiana. Egli stava venendo su per la strada, mi fermò, corse là fuori, mise le braccia attorno a me, fu dopo l'alluvione del 37, disse, dove stai andando, Billy, lassù? E dissi, sì. Disse, che cosa farai lassù? Dissi, ascolto una vecchia colomba. Dissi, mi siedo vicino alla tomba sua e della bambina. Una vecchia colomba scende laggiù e mi parla. Oh, disse, Billy. Dissi, sì, e ascolto il mormorare delle foglie quando suonano. Suonano la musica per me, signor Eisler. Disse, che genere di musica suonano? Disse, c'è una terra oltre il fiume che chiamano dolce per sempre, e giungiamo a quella riva solo per gradi di fede. Uno alla volta arriviamo al portale dove dimoreremo con l'immortale, quando un giorno suoneranno quelle campane dorate per te e per me. Disse, Billy, voglio chiederti qualcosa. Disse, che cosa significa ora Cristo per te? Che cosa significa ora Cristo per te? Dissi, egli è la mia vita, il mio tutto. Egli è tutto ciò che ho, signor Eisler. Egli è il mio riferimento finale. Egli è tutto ciò a cui posso tenermi. Perché? Era accaduto qualcosa su questa roccia. Disse, ti ho visto stare qui all'angolo e predicare finché sembrava che saresti caduto morto. Ti ho visto a tutte le ore della notte su e giù per le strade per raggiungere le chiamate dei malati. E dopo che hai appreso la tua stessa moglie e la tua stessa figlia, tu lo servi ancora? Dissi, se egli mi uccidesse ancora, confiderei in lui. Perché? La mia ancora è salda all'interno della cortina. Avevo un assoluto. Mi sono legato alla sua parola e la sua parola rimaneva salda. Egli è il mio assoluto. Ho scoperto che tutte queste altre cose potrebbero venir meno, ma Cristo non viene mai meno. La Chiesa Cattolica ha un Papa come assoluto. La Protestante ha i suoi vescovi e i suoi credi e i suoi intendenti generali, ma io come Paolo. Avete la vostra matita? Annotate qualcosa. E Paolo disse in Atti al 20° capitolo e il 24° versetto, nessuna di queste cose mi smuove. Oh, potete avere i credi, potete avere qualsiasi cosa vogliate, ma quelle cose non mi smuovono. Ho ancorato la mia anima in un'oasi di pace per solcare i mari agitati e non sapere dove vi trovate. Da questa parte, da quella parte, non più. La tempesta può spazzare sull'oceano agitato e tempestoso, tutti possono rifiutare, ma in Gesù sono al sicuro per sempre. Sì, nessuna di queste cose mi smuove, perché sono legato ad un'ancora. Oh, da quando ho incontrato lui, disse Paolo, su quella strada sono stato legato ad un'ancora e egli mi ha fatto voltare, mi ha fatto ricominciare giustamente. Ricordate, anche Paolo apparteneva ad un'organizzazione, la più grande nel paese, ma egli fu legato all'assoluto. Ascoltate, voglio dirvi qualcosa. Aveva uno scopo nel salvarmi, egli aveva uno scopo nel salvare voi, e io sono determinato per la sua volontà di farlo, non di aggiungere ad essa o togliere da essa. Apocalisse 22:19, se volete annotarlo. Bene, chiunque toglierà, io sono determinato, sto per lasciare la Chiesa, lo sapete, e sono così determinato proprio a rimanere con questo Evangelo fin quando vivrò, con l'aiuto di Dio. Ricordate, ecco la grazia. C'erano milioni che morivano nel peccato quando egli mi salvò. Chi ero io che egli avrebbe dovuto salvarmi? Egli aveva uno scopo salvandomi e io sono determinato ad adempiere quello scopo. Non mi importa, potrebbe essere la mia fine, forse ora molto presto, ma qualsiasi cosa sia, io sono ancora ancorato. Non l'ho mai cambiato. Quel giorno il signor Eisler mi disse, venendo su per la strada, disse, Billy, in tutto questo guaio, hai tenuto la tua religione? Dissi, no signore, essa ha tenuto me, sì, sì, la mia ancora rimase salda, è giusto, io non ho mai tenuto lei, lei ha tenuto me, io non posso tenerla, non c'è modo perché io lo faccia, ma essa mi tiene, sì signore. Egli aveva uno scopo nel salvarmi, c'erano milioni nel peccato quando io sono venuto a lui, ma egli ha salvato me, egli aveva uno scopo nel farlo. La morte di Cristo fu un assoluto. muto per il timore di ciò. La morte di Cristo pose fine alla questione quando quell'ape della morte lo punse e ancorò quel pungiglione. Sapete, un'ape, un insetto che ha un pungiglione, se ancora quel pungiglione dentro, abbastanza in fondo, quando esce fuori, ciò le toglie il pungiglione. La morte ha sempre avuto un pungiglione. La morte ha sempre avuto un pungiglione. E un giorno, quando quel salire al Calvario e l'urtare quelle pietre, il sangue che schizzava sulle pietre, quando toccava il terreno al Calvario salendo al Golgota, il retro di quella croce stava trascinando quelle impronte insanguinate di quel piccolo corpo fragile che saliva, che là continuava a marciare, quelli che lo frustavano e lo picchiavano mentre egli saliva sulla collina, ma aveva un assoluto. Sapeva dove si trovava, perché la parola di Dio disse tramite Davide: io non lascerò che il mio santo vegga la corruzione, neppure lascerò la sua anima all'inferno. Egli sapeva che la corruzione iniziava in 72 ore. Disse: distruggete questo tempio e io lo risorgerò in 3 giorni. Egli aveva un assoluto. Eccolo che va sulla collina con gli sputi di schermo, lo sputo di soldati ubriachi che gli misero uno straccio sul suo volto e lo colpivano sulla testa dicendo: sei un profeta? Dici chi ti ha colpito. Eccolo là, salendo sulla collina, nella vergogna e nella disgrazia per essere i suoi vestiti strappati via da lui, senza riguardo alla vergogna, appeso alla croce davanti alla gente, nudo, morendo nella disgrazia romana, sotto il governo, la pena capitale, un uomo che non aveva fatto nulla. Una storiella una volta diceva che Maria Maddalena corse fuori e disse: che cosa ha egli fatto? Ha guarito i vostri malati, ha risorto i morti e ha portato liberazione a quelli che erano in prigionia. Che cosa ha egli fatto? Un sacerdote la schiaffeggiò sulla bocca al punto che il sangue schizzò fuori e disse: dareste ascolto a lei o al vostro sommo sacerdote? Oh, quel mondo delle denominazioni è una maledizione, tutto ciò, ecco tutto. Là, sì, lo presero, ma mentre egli saliva la collina trascinandosi, il diavolo aveva sempre dubitato di ciò che egli fosse quello che egli era. Disse: se tu sei il figlio di Dio, tramuta queste pietre in pane. Tu dichiari di poter fare miracoli. Se tu sei il figlio di Dio, comanda che queste pietre siano tramutate in pane. Lo stesso vecchio diavolo vive oggi, è giusto. Se tu sei un guaritore divino, ecco qui il vecchio John Tal dei Tali, seduto qui nell'angolo. So che egli è storpio, guariscilo. Non sapete che è lo stesso vecchio diavolo? Gesù disse: io faccio solo. Osservate, egli passò per la piscina di Betesda, dove migliaia giacevano là, storpi, ciechi, zoppi e avvizziti, e andò da un uomo che poteva camminare, poteva andare in giro. Egli potrebbe aver avuto un problema di indebolimento. Qualunque cosa fosse, andava a rilento. Ce l'aveva da 38 anni. Disse: quando io vengo nella piscina, qualcuno ci entra prima di me. Poteva camminare. Li lasciò tutti giacere là e andò proprio da quello e lo guarì. Perché? Egli disse di sapere che si trovava in quella condizione. Allora essi gli dissero, lo interrogarono quando lo trovarono. San Giovanni 5, egli disse: in verità vi dico che il figlio non può far niente da se stesso, ma ciò che vede fare al padre. Ecco il suo assoluto, quello è ancora l'assoluto. Trovandomi laggiù in Finlandia quel giorno, e quel ragazzino disteso là e camminavo nei paraggi, lui giaceva là, morto. Era morto da mezz'ora. Avete letto nel libro. Iniziai ad allontanarmi. Qualcosa mi mise sopra le mani. Mi girai, pensai, che cos'era? Guardai ancora, pensai, aspetta un minuto. Guardai qui dietro sul risguardo della Bibbia e avverrà che un ragazzino di circa 9 anni, egli sarà ucciso da un'automobile. Ci sarà una lunga striscia di sempreverdi, rocce, ammucchiatela. La macchina sarà messa di traverso sulla strada, ammaccata. Egli avrà addosso delle calzettine, per così dire, alte, i capelli tagliati a caschetto. I suoi piccoli occhi saranno girati all'indietro, le ossa nel suo corpo saranno spezzate. Guardai, pensai, oh Dio! Dissi, state fermi, tutti voi! il sindaco della città là, dissi, se quel ragazzo non starà sui suoi piedi in 2 minuti, da adesso io sono un falso profeta, portatemi, buttatemi fuori dalla Finlandia, certamente, ma se sarà in piedi voi darete la vostra vita a Cristo, è giusto. Rimasero fermi, dissi, Padre Celeste, dall'altra parte del mare laggiù, 2 anni fa, tu hai detto che questo bambino sarebbe stato disteso qui. C'erano il fratello Moore e il fratello Lindsay che osservavano ciò e dappertutto lo scrissero nella Bibbia e migliaia di Bibbie in tutto il paese ce l'avevano scritto sopra. Che cos'era? Un assoluto. Il padre aveva mostrato cosa sarebbe avvenuto. Non c'era paura affatto, stando là. Assoluto. Certo, egli risusciterà. Proprio là in Finlandia, dove migliaia di persone venivano ogni sera e dovevano anche portarne fuori alcune e mi facevano parlare loro. Le portavano fuori e mettevano dentro qualcun altro. Eccolo stare là con tutto ciò. La gente mi amava e avevano già visto guarigioni, ma c'era un bambino disteso là, morto. Qual era l'assoluto? La visione. Io faccio ciò che il Padre dice di fare. Colui che crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Ecco il vostro assoluto. Dissi, morte, tu non puoi più tenerlo. Dio ha parlato. Ritorna, lascialo. E il ragazzino si rialzò. Guardò attorno così. La gente iniziò a svenire. Ogni cosa, eccolo, scritto là. È firmato dal sindaco della città, da un notaio. È giusto. Che cos'è un assoluto? Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Se quello non è lo stesso Dio che fermò la donna di Nain con i portatori di suo figlio. Quando qualcuno moriva in quei giorni lo mettevano immediatamente nella tomba, non li lasciavano aspettare, li mettevano nella tomba. Ecco lo stesso Gesù Cristo ieri, oggi e in eterno. Sì, osservate laggiù in Messico e quel piccolo bambino, alcuni di voi distesi qui, seduti qui, e quel bambino, il dottore aveva firmato una dichiarazione, è scritta negli uomini d'affari cristiani. Quel bambino morì quel mattino alle 9 e questo avvenne alle 10 di quella sera. Quella piccola donna non voleva essere confortata. Billy era là, mio figlio, cercando di riportarla indietro e lui aveva, ebbene, immagino ci fossero 200 uscieri che si trovavano là e lei saliva sopra di loro. La sera prima quell'uomo cieco ricevette la vista e lei lo sapeva, era cattolica. Quando alla fine dissi, vai, fratello Moore, e prega per lei, perché quel bambino stava piovendo a dirotto. Si trovavano là dalla mattina presto all'esterno in quella grande arena. E dissi, mi fecero calare con delle corde dietro per entrare nel luogo, là, solo per 3 sere. Mi trovavo là, dissi, come stavo dicendo, predicando, e guardai, vidi un piccolo bambino qui, davanti a me, un piccolo bambino messicano, senza denti, che stava proprio là, sorridendomi, proprio qui, davanti a me. Dissi, aspetta un minuto, fratello Moore, portala qui. Oh, assoluto! Gli usceri fecero spazio, eccola arrivare. Lei cadde e disse, padre, padre! Dissi, alzati! E il fratello Spinosa disse, alzati! E glielo disse in spagnolo, lei si alzò là. Dissi, Padre Celeste, mi trovo qui in questa pioggia. La bella piccola donna di circa 23 anni, qualcosa del genere. I suoi capelli che gli scendevano giù, il suo piccolo volto che guardava su così, l'espressione nei suoi occhi, l'aspettazione. Lei aveva visto quell'uomo che era stato totalmente cieco per circa 40 anni, i cui occhi si aprirono sul palco. Lei sapeva che se Dio poteva aprire gli occhi ciechi, egli poteva guarire il suo bambino. Ella giaceva là, una piccola cosa rigida sotto una coperta così ed era completamente inzuppato. Lei era rimasta in piedi tutta la mattina e anche quel pomeriggio là, erano circa le 11, le 10 quella sera, qualcosa del genere, tenendo quel bambino. Avete visto l'articolo negli uomini d'affari cristiani? Là, tenendo quel bambino così, dissi, Padre Celeste, io non so cosa questo significhi, io sono solo il tuo servitore, ma ho visto quel bambino stare là, era vivo, io impongo le mie mani su di esso nel nome del Signore Gesù, fece e iniziò a piangere. La madre afferrò il bambino e iniziò ad urlare e la gente iniziò a gridare là fuori e le donne svenivano e altro. Dissi, non dire niente di ciò, manda un corriere con quel bambino, con quella madre e vai da quel dottore e fagli firmare una dichiarazione che quel bambino è morto di polmonite il mattino prima di ciò, o quel mattino alle 9. E abbiamo la dichiarazione firmata dal dottore. Il bambino fu dichiarato morto nello studio del dottore quel mattino e la madre l'ha portato in giro tutto il giorno. Che cos'era? Un assoluto! Che cos'era? Lei credette se Dio poteva aprire gli occhi ciechi. Cosa? Dio poteva risorgere i morti, perché Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Io non ero sicuro, non lo sapevo finché lo vidi. E quando vidi il bambino, esso fu un assoluto, assolutamente giusto. Eccolo là, la morte deve lasciare andare la sua vittima. Ecco venire il figlio di Dio. Quell'ape della morte iniziò a ronzare attorno a lui. Ah, come potrebbe egli essere un profeta? Come potrebbe egli trovarsi là e lasciarsi sputare in faccia? Come potrebbe egli rimanere là e lasciare che si facciano beffe di lui e non fare niente al riguardo? Quello non è l'Emanuele, quello è solo un uomo normale. Guardate le bave inebriate di quei soldati ubriachi, guardate la sua faccia che sanguina. Il diavolo disse: io lo prenderò. Eccolo venire come un'ape, il pungiglione della morte che ronzava attorno a lui. Ma fratello, quando quell'ape ancorò il suo pungiglione in quell'Emanuele, quando venne fuori aveva perso il suo pungiglione, anche la morte stessa. Non stupisce che Paolo in seguito potesse guardarla in faccia e dire: oh morte, dov'è il tuo pungiglione? Sepolcro, dov'è la tua vittoria? Grazie sia a Dio, il quale ci ha dato la vittoria. La morte di Cristo era l'assoluto per ogni uomo che la temeva. Il mio cuore dice amen ad ogni parola nel suo libro. Ora sto concludendo di sicuro. Devo proprio escludere questo, vedete? Ecco perché so che è lo Spirito Santo è la mia bussola che mi guida. Egli è colui che mi fa sapere che questa parola è vera. Egli è il mio assoluto. Egli è la mia luce del sole. Egli è la mia vita. Egli è la mia ancora. Quando arrivano i problemi, egli è la mia stella polare. Quando sono perduto, lo Spirito Santo è la mia bussola che mi guida di nuovo al luogo. Le denominazioni sono come le altre stelle, si spostano con il mondo. Le altre stelle si muovono mentre si muove il mondo, ma non la stella polare. Il mondo può muoversi dove vuole, ma essa rimane immobile. Oh, fratello, la stella polare è ancorata. Le altre si spostano intorno. Potete vederle qui e lì e da ogni altra parte. Ecco com'è con le chiese denominazionali. Ma Cristo è l'assoluto. Egli è colui in cui potete avere fiducia. Quando le denominazioni vi hanno tutti avvinghiati, guardate solo alla stella polare. Lo Spirito Santo è la vostra bussola. Egli rimane sempre fedele alla sua parola. Quando mi dissero che quelle cose non potevano accadere in un giorno moderno come questo, io lo sapevo. Se non c'è Dio, allora vivete, mangiate, bevete, siate felici. C'è un Dio, serviamo Lui. E io ho vissuto per vedere il giorno in cui Egli ha compiuto ogni cosa, anche risorgere i morti, quando Egli era qui sulla terra. E noi lo sappiamo tramite dichiarazione documentata che ciò è la verità. Sì, Signore, Egli è il mio assoluto. Ora, rendete Lui il vostro assoluto. Prendete il... Nel momento della difficoltà, Egli è sempre l'assoluto. Ora osservate, tramite la grazia di Dio, ora farei proprio meglio a concludere, si sta facendo tardi. Ebbene, guardate qui, io pensavo fossero le 11 e sono le 12:30. Amici, tutto il giorno, tutta la notte, tutto l'anno, per tutta l'eternità, non potremmo terminare di parlare di esso. Non cercate di capire ciò, non potete, non c'è modo di capire ciò. Dite, fratello Branham, se tu, io non lo so, io semplicemente credo, smetto di provare di fare qualcosa riguardo adesso, lo credo soltanto, ecco tutto, vedete? Non chi corre o chi vuole, è Dio che mostra misericordia, vedete? Non per opere, è per grazia, vedete? Lo credo soltanto, Dio sta a Lui fare il resto, solo credetelo, agite su di esso. Questo famoso cantico li ho sentiti suonarlo o cantarlo qui da qualche parte. Oh amore di Dio, quanto ricco e puro, quanto insondabile e forte durerà per sempre il cantico dei santi e degli angeli. Quando un uomo nella matematica ha cercato di sezionare o ha cercato di mostrare tramite la sua istruzione, vi farà impazzire. Non potete farlo. Non cercate di farlo. Non cercate di capirlo. Dio è oltre la comprensione. Non potete capire Dio. Voi solo credete in Dio. E il ecco il segreto. Non capitelo, credetelo soltanto. Non so dirvi cosa esso significhi. Non so dirvi come si compie. Io so solo che lo credo. Ecco tutto. Proprio come se promettete qualcosa ad un bambino. Egli lo crede. Dovreste mantenere la vostra parola. Tu sei figlio di Dio. Egli mantiene la sua parola. Credetela semplicemente. Non siate scossi. Rimanete solo là. Dio l'ha fatto una volta. Egli deve farlo ancora. Se egli non lo fa, egli vi dirà perché non può farlo. Ed è giusto. Ora rimanete proprio con essa. Sapete, quella strofa là, io credo che il nostro prezioso fratello l'ha battezzato ieri sera, canti quel cantico, oh amore di Dio. Mi dicono che quella strofa, quella parte di esso, fu trovata scritta sul muro di un manicomio. Quando diceva, se riempissimo d'inchiostro l'oceano, o fossero i cieli di pergamena, ed ogni stelo sulla terra una penna, ed ogni uomo uno scriba di mestiere, per scrivere dell'amore di Dio lassù, prosciugherebbe l'oceano, neppure potrebbe il rotolo contenere il tutto, sebbene steso da cielo a cielo. Pensateci, quando circa i tre quarti della terra sono acqua, e guardate l'idrogeno e l'ossigeno nell'aria, l'umidità e le altre cose. Vedete? Se ogni vapore fosse inchiostro, e pensate ai miliardi e trilioni di steli che sarebbero penne, e pensate ai miliardi di uomini che sono sulla terra, ed ognuno uno scriba di mestiere. Immergere quelle penne nell'oceano e cercare di comprendere l'amore di Dio prosciugherebbe l'oceano. Neppure potrebbe il rotolo contenere il tutto, sebbene steso da eternità a eternità. Non cercate di capirlo, non potete. Perderete la testa cercando di capirlo. Credetelo soltanto. Rendete Lui il vostro assoluto. Rimanetela, la dolce pace e l'esperienza che non dimenticherete mai. Ancoratevi a quello e la vostra ancora rimarrà salda dentro la cortina. Chiniamo i capi. Grande sei tu, grande sei tu. Quanti qui dentro con i vostri capi chini stamattina? Ora si sta avvicinando il nuovo anno e siete stati molto religiosi e quello va bene, lo apprezzo, ognuno di voi. Sono certo che Dio lo apprezza, ma non avete veramente avuto l'esperienza di quell'assoluto. Quel qualcosa che non avete solo fatto finta di credere. Non vi siete solo immaginati? Ma qualcosa che vi ha risposto. E allora avete visto la vostra vita cambiare da quel momento, vedete? Ogni parola di Dio, ogni promessa è sottolineata da un Amen. Allora vi state tenendo all'assoluto, perché ricordate, egli disse cielo e terra passeranno, ma la mia parola non verrà meno. Non siete ancora arrivati a quel punto, al punto in cui potete dire Amen ad ogni parola, se fosse contro il vostro credo, essa fosse contro la vostra denominazione, ma volete arrivare a quel punto come Mosè, come il resto di loro. Essi non poterono fare ciò finché non afferrarono quell'assoluto. E lo volete nella vostra vita stamattina? Vorreste far sapere la stessa cosa, solamente alzando le vostre mani a Dio? Dio vi benedica. Molto bene, Signore, in tutto l'edificio. Benevolo Padre, so che in qualche momento dobbiamo separarci, ci dovrà essere un tempo in cui lasceremo questo mondo. Non sappiamo qual è quel tempo e non fa molta differenza. Se il nostro tempo è terminato, allora vogliamo venire. Il nostro obiettivo nello stare qui è di servire te. E da quando sulla via delle distruzioni, un giorno, come Paolo era sulla via di Damasco per fare scempio della Chiesa, una luce lo accecò e, oh Dio, quella luce lo seguì perché era Cristo. Ed egli si ancorò là ad un assoluto che anche la morte stessa egli poteva riderle in faccia e dire: grazie sia a Dio il quale ci ha dato la vittoria tramite Gesù Cristo. Diventasti un completo assoluto per quell'apostolo. Egli era il tu eri l'amen per lui in ogni frase. Tu eri la stella della sua vita, il punto di guida, eri la bussola che lo guidava attraverso la tempesta. Tu eri la rivelazione, tu eri la visione, tu eri le sue speranze, la sua salvezza, anche nell'ora della morte, quando sapeva che vi stava andando, tu eri ancora il suo assoluto. Tu eri l'assoluto di Daniele, tu eri l'assoluto di tutti i profeti, nel mezzo della differenza denominazionale e di tutti i problemi dei loro giorni, e i farisei, e i sadducei, non di meno c'erano uomini che ti presero come loro assoluto. Ed oggi, Signore, uomini e donne con compassione, con amore e cuori che sanguinano, Signore, per una vera esperienza di conoscere Dio e di avere una sicurezza di un assoluto. Forse tutto ciò che le persone hanno mai conosciuto prima, Signore, era di unirsi alla Chiesa. E ci rendiamo conto, come ho cercato di fare sinceramente, non per essere diverso. Tu conosci il mio cuore, ma dire loro che non potete unirvi alla Chiesa. Vi unite alla loggia, la metodista, e battista, e cattolica, e le logge pentecostali, ma siete nati nella Chiesa, il mistico corpo di Cristo, e diventate membri del suo corpo con i doni dello Spirito per far mettere in azione e nella potenza il suo grande corpo. Dio, ecco cosa hanno significato queste mani stamattina quando si sono alzate. Posizionami, oh Signore, prendimi, modellami, rendi proprio la mia posizione nella vita un tale assoluto, legato a Cristo, che io non penserò ad altro che a quell'assoluto. Concedilo, Signore, benedicili, guarisci i malati e gli afflitti. Salva i perduti. Ora, Signore, sappiamo che è consuetudine chiamare la gente all'altare, ma ciò è diventato per noi una tradizione. E stamattina, con gli altari pieni e i piccoli bambini e tutti, ma, Signore, in qualche modo Tu hai parlato loro. Hanno alzato le mani, hanno preso, come dire, una decisione. Vogliono farlo, loro vogliono qualcosa di reale, e io sto offrendo la mia preghiera in loro vece. Concedilo ad ognuno, Signore. Sii con noi ora, perdonando i nostri peccati, guarendo le nostre malattie e dandoci la liberazione di cui abbiamo bisogno. E, Signore, sopra tutte le cose, che non possiamo mai dimenticare oggi che siamo legati all'assoluto, la nostra stella polare, al Calvario, a Cristo. E lo Spirito Santo sta prendendo le parole di Dio e le sta rendendo letteralmente manifeste a noi, guarendo i malati, mostrandoci visioni, risuscitando i morti e facendo proprio esattamente quello che Egli promise di fare. E possa questa Chiesa e queste persone o la porzione del corpo di Cristo che è riunita qui stamattina vivere come Gesù disse di vivere. Voi siete il sale della terra. E possano essi diventare così salata al punto che la loro comunità diventi assetata. Il sale crea una sete e il sale può insaporire solo tramite contatto. E io prego, Dio, che tu lo conceda a queste persone che possano anche essere vincitori di anime. Benedici il nostro pastore, il fratello Neville, quest'umile servitore, Signore, stando al suo posto di dovere, proprio tanto riverente quanto un membro del corpo di Cristo, cercando di fare del suo meglio per seguire ogni cosa che tu gli hai detto di fare. Benedici gli amministratori, quegli uomini che presero posizione con me così cortesemente in questo grande oscuro tempo che ho attraversato. Stai con la Chiesa che ha pregato con me e preso posizione per me in momenti di difficoltà. Signore, io li amo e offro la mia preghiera affinché essi guardino a te, Signore. Possano essi volgere lo sguardo da questa argilla mortale di servitore. Possano guardare a Lui, che è l'Onnipotente, il quale è. E sappiamo, Signore, che siamo limitati. Non importa chi siamo sempre mortali, ma non il messaggero, ma il messaggio. Concedilo, Signore. Ecco dove puntiamo, a Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Concedi che egli sia così reale per ognuno qui oggi, anche per i piccoli bambini, affinché egli diventi l'assoluto dell'intera congregazione. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Io l'amo. Mia salvezza alla croce del Calvario. Ora, mentre lo cantiamo ancora, stringete le mani con qualcuno davanti a voi, dietro di voi, dalla vostra parte. Proprio ognuno stringa le mani. Ora, rimanete seduti, giratevi solo intorno e stringete le mani, se potete. Vedete? Io e acquisto la mia salvezza. Hanno appena annunciato la comunione lunedì sera a mezzanotte. Ora alziamo le mani e cantiamo a Lui. Quanti sentono voi che Egli è il vostro assoluto? La parola. Egli è la parola. Lo credete? Egli è la parola. E lo Spirito Santo ha fatto germinare quella parola per far vivere in voi quella luce della parola. La rivendicazione della parola. Mettete la parola nel vostro cuore, lasciate entrare lo Spirito Santo e osservate la parola muoversi. Credete, siate umili, non desiderate essere qualcuno di grande. Siate un nessuno affinché Dio possa farvi essere un qualcuno, vedete? Bene, fatelo ora. Ognuno lo ama? Dite Amen. Sapete cosa significa la parola Amen? Così sia, Amen, è giusto. Diciamo Alleluia. Sapete cosa significa ciò? Lode al nostro Dio. Quando ero in Germania, non molto tempo fa, sono salito davanti a circa 30-40 mila persone là fuori quel giorno e dissi, è una cosa strana che voi, tedeschi, non possiate capire. Dissi, sulla mia strada, nello scendere qui oggi, un cane mi ha abbaiato in inglese. È giusto. Dissi, egli non aveva fatto alcun problema. Ed ecco là un uccello e mi cantava in inglese. Sono sceso lungo la strada e una madre aveva tra le braccia un bambino. Quando sono tornato là nel retro e dissi, quel bambino piangeva in inglese. Qual è il problema con voi, gente? È giusto. Oh, se poteste solo guardarvi attorno. Egli è dappertutto, non lo è? Certo, egli lo è. Ora, alziamo proprio le mani e chiudiamo gli occhi e cantiamo. Mentre chiediamo al pastore di salire per congedare, alziamoci prima. Ognuno in piedi, ognuno. Lo amate? Diciamo ancora amen. E sapete, la parola alleluia è la stessa in ogni dialetto. Andate nelle giungle degli ottentotti in Africa. Alleluia è la stessa parola. Alleluia dovrebbe quasi essere un saluto cristiano. Non dovrebbe esserlo? Alleluia! La parola significa lode al nostro Dio ed egli ne è degno. Non lo è egli? Egli è assolutamente il mio Salvatore. Egli è assolutamente Gesù Cristo, il Figlio di Dio per me. Egli è assolutamente lo stesso ieri, oggi e in eterno. Per me e lui allo stesso modo per voi. Io l'amo, io l'amo, perché prima mi amo e acquisto la mia.